incominciare. E io ho fatto la prima gaffe. Allora, benvenuti a tutti per questo convegno sul rischio Vesuvio. Dirò due parole per chiarire a me le idee del perché. La prima domanda che ovviamente mi sono posto: perché Caserta organizza questo convegno sul rischio Vesuvio e non Napoli, per esempio? Ma è stato molto convincente l'argomentazione che mi è stata fornita, e cioè questa la condivido con voi che già la conoscete, ma anche forse con qualcun altro che non la conosce. Ed effettivamente la provincia di Caserta ha già subito più di una volta le conseguenze di una mancata organizzazione del rischio terremoto e del rischio bradisismo, pagandone un prezzo molto alto in termini di turismo, ma anche di assetto socio-economico più generale. Infatti è qui che si riversò gran parte del disagio post-terremoto e anche post-bradisismo, no? Ora mi pare di capire, la logica è di prevenire il danno e di prevenirlo sulla base di un'esperienza acquisita, un'esperienza tra l'altro che sarà molto, molto preziosa. Allora è di questo che parleremo. Avremmo dovuto avere il saluto del Presidente del Consiglio Leonardo, che è assente, e avremmo dovuto avere anche la presenza di Cristiana Coppola, Vicepresidente di Confindustria, la quale ha dovuto sostituire, se non sbaglio, me lo spiega qui ma non vi leggo il telegramma, la Presidente di Confindustria all'ultimo minuto, e quindi si scusa con voi per la mancata partecipazione. Seguirà con grande interesse tutta la il dibattito che ne seguirà. Questo è la premessa, non dico altro in modo da non rubare tempo alla discussione, e do subito la parola a Vincenzo Coronato, che è l'ideatore del progetto che discuteremo questa mattina. Prego.
Grazie direttore, grazie agli ospiti intervenuti, grazie ai professori e a tutti quanti quelle persone che hanno avuto la sensibilità di essere oggi qui con noi, nonostante che siamo il 14 di luglio, per cui la testa spesso e anche le esigenze fisiologiche stanno altrove. Diamo inizio ai lavori introducendo quello che è stata la ragione un poco che ci ha mosso e ci ha portati a stare oggi qui per fare un po' il punto della situazione. Quindi saluto e ringrazio le autorità presenti, i professori e gli ospiti intervenuti a questo convegno, che rappresenta il momento clou di un lavoro iniziato vari anni or sono dal sottoscritto, dal Presidente Cicala, dal Consiglio Direttivo di Confindustria Caserta, dalla struttura di Confindustria e in particolare del direttore Lucio Lombardi e dell'ingegnere Adele Manzella. Un grazie particolare va alla Regione Campania per il modo con cui ha impostato il processo di approvazione del piano territoriale regionale, nel senso che, scegliendo la strada della copianificazione, cioè coinvolgendo in un dialogo costruttivo il territorio attraverso province, comuni, enti, associazioni, ordini professionali, eccetera, ci ha consentito di formulare osservazioni mirate alla proposta di piano territoriale regionale, cosa che noi di Confindustria abbiamo apprezzato moltissimo. E in uno spirito di collaborazione con le istituzioni abbiamo presentato alcune osservazioni di carattere strutturale. Esse sono state recepite appieno dalla Regione Campania ed è la ragione di questo convegno, che ci fa ritrovare uniti sia per fare il punto della situazione di quanto fatto sino ad oggi, sia per gettare le basi con il contributo di tutti, università, istituzioni, autorità politiche ed economiche, di un dialogo fattivo che ci auguriamo portino al più presto a quelle scelte opportune di tipo socio-economico utili ad una convivenza normale e consapevole con tutto ciò che comporta la presenza del Vesuvio nella nostra regione, senza preconcetti o facili ottimismi o sottovalutazione del problema opportunità. ma che senza dannosi è inutile allarmismi. Il progetto Convivenza Vesuvio nasce da esperienze dirette di chi vi sta parlando durante il terremoto del Friuli e dell'Irpinia, ove all'inevitabile disastro prodotto dalla natura si è sommato quello evitabile dovuto all'assenza di pianificazione, che in Campania in particolare spesso ha prodotto danni superiori al disastro naturale. Ciò perché all'epoca fu delegato troppo al volontariato e all'improvvisazione del momento. Oggi, con le competenze e l'organizzazione della nostra protezione civile, sicuramente siamo in grado di affrontare le calamità in modo più efficiente e quindi con maggiore limitazione dei danni, come ho potuto constatare personalmente partecipando quale osservatore di Convindustria Caserta all'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile Mesimex 2006, dal 18 al 23 ottobre 2006. Il progetto Vesuvio, precisiamo, non è in contrapposizione con le pianificazioni della Protezione Civile, ma riteniamo anzi che ne possa facilitare ed integrare il compito, in quanto ne restringe il campo di azione all'interno della Regione Campania. Infatti, mentre il piano di emergenza in vigore prevede l'allocazione dei cittadini campani nei 18 comuni della zona rossa, ripartiti tra le varie regioni d'Italia, dal Piemonte al Trentino alla Sicilia, il nostro progetto Convivenza Vesuvio prevede l'allocazione dei cittadini campani della zona rossa all'interno della nostra regione, favorendo sia gemellaggi sia una pianificazione condivisa all'interno della nostra regione. Sia favorendo una pianificazione condivisa di ripopolamento e rivitalizzazione delle aree interne, salvaguardando il tessuto socio-economico e creando un equilibrio più bilanciato degli insediamenti abitativi, attualmente pesantemente sbilanciati sulla fascia costiera ed in particolare sulla zona rossa, con tutte le problematiche conseguenti. Inoltre, il progetto prevede l'allontanamento degli abitanti della zona rossa con mezzi propri, poiché, secondo i dati in nostro possesso, ogni nucleo familiare è dotato in media di 2,5 autovetture, per giungere attraverso percorsi stradali già definiti nei comuni di accoglienza delle quattro province limitrofe, tutti facilmente accessibili e soprattutto utili in caso di falsi allarmi. L'opportunità di portare avanti questo progetto ci è stata data dalla Regione Campania, nel momento in cui ci ha permesso di presentare le osservazioni al piano territoriale regionale, dopo che l'architetto Simonetta Volpe, nel gennaio 2006, in modo competente ed esaustivo, ci ha illustrato l'organizzazione e le finalità del piano territoriale regionale, attraverso i suoi 5 quadri di riferimento. Nell'approfondire la proposta di piano territoriale regionale, abbiamo rilevato che al capitolo 3.2.3, relativo alle sorgenti naturali di rischio ambientale, in riferimento al rischio vulcanico, a pagina 119 e 120 si demandava tutta la problematica dell'emergenza Vesuvio alla Protezione Civile e al piano di evacuazione redatto nel 1995, che è quello che vedete nella slide di proiezione. Abbiamo ritenuto che tale approccio al rischio Vesuvio fosse superato, perché è compito della Protezione Civile gestire l'emergenza nel momento in cui questa avvenga, mentre è compito della Regione pianificare le scelte da operare sul territorio. Quindi il problema dell'emergenza Vesuvio doveva essere affrontato in sede regionale, in modo da disporre di principi e linee guida alle quali istituzioni ed enti di livello inferiore e superiore si dovessero e potessero attenere, nell'interesse della Regione e dei suoi cittadini, calibrando le scelte conseguenti. Dopo la condivisione e l'approvazione del Consiglio Direttivo di Convindustria Caserta, abbiamo presentato le seguenti osservazioni al piano territoriale regionale nel marzo del 2006, che riporto integralmente. Scusate. La presente osservazione, relativa alla proposta di piano territoriale regionale, si propone l'analisi di una criticità rappresentata dal rischio Vesuvio ed in cascata il coinvolgimento di mezzi e unità operative. Essa è condivisibile nelle sue linee generali e strategiche, al fine di rendere più sicuro il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge, affiancando scelte di politica economica che, mitigando i rischi naturali, indirizzi persone ed attività economiche non solo ad una convivenza nella sicurezza del rischio Vesuvio stesso, ma che garantisca la possibilità della continuità dello sviluppo in zone che abbiano spazi e bisogni di opportunità. Sostanzialmente il progetto Vesuvio, di cui si allega copia, non è in contrapposizione col Piano Nazionale di Emergenza dell'Area Vesuviana del 25/9/95, a cui demanda la proposta di piano territoriale regionale. Il progetto Vesuvio scaturisce dalla riflessione che da una emergenza come quella di cui si sta parlando possano derivare delle opportunità, il tutto semplicemente indirizzando i flussi verso le aree delle province limitrofe, ubicate in un raggio di azione che scavalca di 40 km l'area della zona rossa ad alta densità abitativa, ma restando comunque nell'ambito della regione Campania. Attualmente tutte le regioni d'Italia rappresentano i bacini di accoglienza che si prevede possono essere raggiunti in tempi rapidi, 10 giorni, sempre che l'azione di allontanamento non sia intralciata da disservizi e collassi delle infrastrutture coinvolte, conseguenti all'evento catastrofico. Esiste poi un problema affatto trascurabile di integrazione tra culture diverse e potenzialmente riottose all'ospitalità, in una situazione in cui le tensioni tra cittadini dei comuni evacuati e cittadini dei comuni di accoglienza potrebbero facilmente esplodere e difficilmente essere sedate. A tutte queste problematiche derivanti dall'esodo verso le altre regioni d'Italia si aggiunge la considerazione principale del progetto Vesuvio, che è quella di Convindustria Caserta e che intende patrocinare, cioè di allocare persone e attività all'interno della regione Campania, favorendo così la riconversione economica e sociale di capitale umano e di aree che, proprio perché caratterizzate da tassi di disoccupazione tra i più alti d'Italia e d'Europa, possono dirsi in difficoltà. La gestione dell'emergenza in loco, la possibilità che i centri di raccolta rimangano all'interno dei confini regionali, dà garanzia della tutela delle risorse e consente che il tessuto socio-economico possa essere ricostruito in un'ottica di implementazione locale, come e meglio di prima. Tutto ciò indirizzerà i fondi all'uopo preposti in maniera ragionata e in direzione mirata. Altro effetto positivo è quello che in caso di catastrofe avvenuta non ci si trovi impreparati e che nelle paludi delle competenze e dei vari livelli istituzionali non si finisca come nel passato a requisire alberghi e seconde case del litorale domizio, con i nefasti effetti già sperimentati. Il progetto Vesuvio si propone l'obiettivo di motivare investimenti privati e pubblici, atti ad attivare effetti moltiplicatori sul territorio e finalizzati a realizzare valore aggiunto al PIL regionale. Queste sono le considerazioni che Convindustria Caserta propone affinché la Regione Campania le adotti e le integri nel piano territoriale regionale, implementando le vie di allontanamento che, adeguando i quadri di riferimento 1, 2, 3, 4 e 5, alla luce di quanto riportato nel suddetto progetto Vesuvio, in quanto quest'ultimo soddisfa i principi stabiliti dalla Commissione Europea e dall'OCSE, che sono sviluppo sostenibile, competitività equilibrata, coesione sociale, risanamento urbano e buona governabilità, nonché il concetto fondamentale del bottom-up anziché del top-down, cioè dello sviluppo dal basso anziché dall'alto. Nel marzo 2006 abbiamo presentato nei termini e nei modi previsti alla provincia di Caserta le suddette osservazioni che le ha poi approvate ed inoltrate alla Regione Campania e che a sua volta le ha recepite. Infatti, la redazione del piano territoriale regionale, comprensivo di tutte le osservazioni recepite relativamente all'emergenza Vesuvio, nel documento di piano, al terzo quadro territoriale di riferimento, sistemi territoriali di sviluppo, al capitolo gli indirizzi strategici, in riferimento al governo del rischio ambientale, al paragrafo C1, rischio vulcanico, pagine 210-211, sancisce i due ineludibili principi generali entro i quali sviluppare ogni azione da compiere. Primo, la costituzione di un vasto consenso sulle linee di azione da condurre, che mirino a sensibilizzare la popolazione nei confronti del rischio rimosso dalle loro coscienze. Secondo, l'impostazione di un programma di incentivazione al trasferimento graduale ed organizzato di popolazione da limitare all'interno del territorio regionale. Quindi significa che siamo arrivati all'inizio di un nuovo percorso. La Regione ha fatto proprio questi principi che noi abbiamo suggerito e quindi diciamo che adesso dobbiamo già pensare alla seconda fase. Il 30 novembre del 2006 la Giunta della Regione Campania adotta il piano territoriale regionale, recependo in termini normativi non solo questi due principi fondamentali, ma specificando all'interno dello stesso paragrafo che lo studio di attuazione di tali principi deve essere sostenuto anche dalla valutazione della familiarità di interazione tra l'area vesuviana e le aree di reinsediamento, considerando i valori dell'interscambio tra ciascun comune in termini di frequenza e di intensità con cui i residenti di un comune vesuviano si recano in un comune ricadente in una delle potenziali aree di reinsediamento e viceversa. La familiarità costituisce un precedente positivo affinché la delocalizzazione in quelle aree sia accolta più favorevolmente che altrove, sia da parte dei residenti vesuviani sia da parte dei comuni di accoglienza. Attualmente il piano territoriale regionale è in approvazione definitiva al Consiglio regionale per l'ultimo passaggio di un iter tuttavia eccessivamente lungo. Signori, onorevoli professori, classe dirigente, invitati tutti, siamo dunque giunti all'inizio di un percorso nuovo che non delega a terzi, istituzioni superiori, protezione civile o altro, ma che si assume la responsabilità, il compito, nell'ambito della pianificazione territoriale, di fronteggiare e contenere uno dei più grandi rischi naturali nella storia dell'uomo e che in questo particolare momento potrebbe essere anche la più alta sfida di riscatto alla vergogna mondiale a cui ci è esposto il problema dei rifiuti. Una sfida a cui noi imprenditori intendiamo contribuire per il rilancio della nostra Campania ex Felix, pur rendendoci conto delle difficoltà oggettive in cui tutta la classe dirigente campana si trova ad operare. E in questa ottica, con umiltà, sappiamo che abbiamo bisogno del contributo di tutti e lo domandiamo espressamente. In primis della classe politica, alla quale non chiediamo di fare un passo indietro, ma chiediamo di salire alcuni gradini più in alto, in modo da guardare lontano e indirizzarci meglio noi cittadini e imprenditori. Un concetto importante, compito della classe politica su cui lavorare, per esempio, è quello emerso in uno studio fatto dal Centro Studi di Confindustria Nazionale nel 93-94, nella Commissione Rapporti Economici dei Giovani Industriali, assistiti dal professore Gianmaria Grosso Pietro, ove il sottoscritto ha partecipato insieme all'attuale presidente di Confindustria Emma Marciagaglia, in cui si affermava che ai fini di uno sviluppo durevole, più forte l'identità locale, meglio si compete sullo scenario socio-economico globale. Altre aree del paese hanno fatto proprio questo concetto, traendone grandi benefici. Personalmente dico anche con qualche eccesso. Ciò che chiediamo alla politica quindi è di assecondare, sostenere, rilanciare e tutelare l'identità locale come fattore di sviluppo economico, nell'intento di contribuire a formulare scelte orientate allo sviluppo. Ci siamo fatti aiutare dal professore Rocco Giordano e dal professore Giuseppe Marotta, rigorosamente campani, come del resto tutti gli invitati, con l'unica eccezione della professoressa Maria Prezioso, non campana, molisana, ma che si definisce comunque regnicola, riferendosi ovviamente al Regno delle Due Sicilie. A loro cederò volentieri tra poco la parola. Essi, oltre a condividere con noi l'approccio al rischio Vesuvio in una logica di convivenza da trasformare in opportunità, ci indicheranno anche delle azioni da intraprendere sul territorio affinché si possa, ripetiamo con l'aiuto di tutti, concentrare gli sforzi al raggiungimento di uno sviluppo socio-economico con caratteristiche autopropulsive e strutturali, per uscire dalla logica dell'assistenza del provvisorio e dell'emergenza continua. Gli abitanti della zona rossa non vanno visti come un problema in Campania, ma come una risorsa. Infatti è da tenere presente nelle considerazioni propositive che si andranno a formulare che le aree della zona rossa hanno subito un degrado, ma non sono povere. Infatti vi sono circa 188.000 libretti di conti correnti postali, circa 500.000 buoni postali, a parte conti correnti e depositi bancari. Questi dati ce li ha forniti la Protezione Civile durante l'esercitazione Mesimex 2006. Personalmente ritengo che, come diceva un nostro conterraneo di indole equilibrata, che ben incarnava la mitezza della stragrande maggioranza dei campani, di tendere ad una vita normale e di ricominciare da tre, che nel nostro caso possono essere la terra, il sole e la storia. La terra come territorio che va riequilibrato, bonificato e rimesso in grado di esprimere le sue vocazioni naturali. Il sole che ci può far contare su una stagione turistica più lunga di altri nostri competitori. E la storia che nel nostro caso non è fatta solo degli ultimi 148 anni. Grazie a tutti.
Bene, io ringrazio in modo particolare la deformazione professionale per la brevità e la concretezza, che sono le prime cose a cui faccio caso. Però mi pare che sia molto chiaro anche per chi non è proprio dentro alla questione. Ora noi procediamo, come è stato detto, con tre relazioni dei professori Prezioso, Marotta e Giordano. La prima relazione della professoressa Maria Prezioso, abbiamo appreso che è molisana, sappiamo però che insegna a Roma. Mi sorprende questa sottolineatura continua dell'appartenenza o meno alla regione Campania, insomma mi pare in una certa misura positiva, forse potrebbe apparire addirittura sopra le righe. Vedremo come sarà accolta e come si svolgerà la discussione. Allora, la relazione della professoressa Prezioso ha questo tema: dall'emergenza come limite all'emergenza come risorsa, indirizzi per una pianificazione preventiva sostenibile e competitiva del territorio campano. Prego.
Grazie. Il titolo è un po' lungo, ma c'è tutto, anche perché l'appartenenza ideale alla regione Campania non è solamente, come dire, sentimentale o culturale, è comunque anche un'appartenenza attiva e critica su certi aspetti di responsabilità che il dottor Coronato ha messo molto bene in evidenza. E tra l'altro io vi ringrazio molto di questo invito di oggi, perché sono quelle occasioni in cui progetti di prospettiva ci fanno capire quante disponibilità anche, come dire, strumentali o innovative abbiamo per poter mutare o dare un altro indirizzo al corso degli eventi. Il mio intervento, la mia relazione è sostanzialmente incentrata sul rapporto che i territori locali, cioè le regioni in questo caso, hanno con il sistema europeo. Un sistema che noi vediamo ancora molto poco e che invece, soprattutto in casi come questo, sono di grandissimo aiuto. Di grande aiuto perché, insomma, i problemi che noi abbiamo in Campania sono problemi un po' di tutti, sono problemi anche del centro dell'Europa, a cui in realtà poi se ne sommano molti ma molti altri. E tutto sommato, insomma, io sono ottimista perché qui ce ne sono pochi, anche se importanti. Questo ha consentito all'Unione Europea negli ultimi anni, diciamo dopo la rinnovata strategia di Lisbona, adesso siamo al terzo rinnovo, di esaminare con più attenzione la somma non algebrica di questi rischi, che vanno appunto dai rischi di eruzione, aeroporti, incendi, migrazioni, tutta la questione costiera per esempio, e gli impatti che su queste realtà hanno, quindi la valutazione del rischio, hanno scelte di politica o di progettazione spesso troppo teoriche e poco attinenti alla nostra realtà. Questa questione del rischio Vesuvio, quindi sia in Unione Europea ma anche a livello nazionale, viene trattata in termini di sicurezza. Quindi la sicurezza non è solo la sicurezza delle città, la sicurezza contro o versus alcune presenze o alcune carenze di servizi. È di oggi la notizia appunto della privatizzazione dei servizi di pubblica utilità all'interno dei comuni, che è un peso anche economico non indifferente, e che è stato affrontato in una relazione particolare, un dibattito particolare che i ministri della pianificazione territoriale economica, io insegno sia geografia economica che economia e pianificazione del territorio, quindi c'è una doppia integrazione della parte politico-economica con la parte della pianificazione territoriale, che quindi a livello europeo fanno dipendere da alcune questioni. La politica della coesione, che adesso con il coordinamento francese dell'Unione Europea diventerà il punto qualificante, e la coesione, come tutte le cose di cui io vi sto parlando, si misura. Non è una parola vuota, come non lo è, tra un momento lo dirò, la sostenibilità o l'integrazione. Le scelte di una pianificazione sostenibile, prima il dottor Coronato ricordava la durevolezza dei nostri interventi, la sostenibilità è qualcosa di leggermente diverso dalla durevolezza. Durevole è un termine francese, noi preferiamo usare sostenibile, perché sostenibile dà una prospettiva più intergenerazionale, ma soprattutto consente di misurare degli interventi, quindi di pianificare. La sostenibilità non è contro la pianificazione o le scelte economiche o le scelte di intervento sul territorio, ma parte dai valori e dalle risorse del territorio, e quindi ci obbliga in qualche modo a noi tecnici, ma anche alla parte politica, ad assumersi la responsabilità del progetto adeguato, coerente con il territorio. E sappiamo tutti che questo non è sempre, come dire, nei nostri sogni attesi. Servizi pubblici, privati, che si devono integrare e che ovviamente in un progetto come quello Convivenza Vesuvio sono assolutamente fondamentali. Quando si parla di servizi non si parla ovviamente solo di infrastrutture o di strutture capaci di cooperare e integrare e dare delle offerte, ma si parla proprio di una strutturazione fondamentale del territorio. C'è un punto, tra l'altro, che l'Unione Europea dal 2000 va dibattendo: la coscienza dei cittadini e delle cittadinanze. Anche questo è un tema che noi poco vediamo. Il fatto che i cittadini, che sono parte integrante, sono in realtà i veri proprietari del territorio, abbiano coscienza di quello che è la loro condizione territoriale, è fondamentale perché progetti come questi possono essere attuati. E poi la governance. Governance è insieme di regole. A Confindustria parlare, come dire, a Confindustria di insieme di regole è quasi paradossale, però io lo voglio richiamare soprattutto per l'auditorio questo concetto, perché l'insieme di regole non è un insieme di regole assoluto, è sempre lo stesso, è l'insieme di regole che fanno riferimento a quel determinato progetto, e nel panorama enorme di strumenti, politiche, programmazioni, insieme di regolamenti, regolamentazioni, ovviamente spesso noi ci troviamo male a scegliere quelle appropriate per la realizzazione del progetto. La pianificazione della sicurezza e quindi anche del rischio è stata studiata, qui c'è una mappa che è l'ultima forma di rappresentazione della agglomerazione urbana, un tema fondamentale, agglomerazione urbana economica, che sta per essere lanciato ora nelle nuove call di ricerca applicata, quindi non ricerca teorica, quello di cui parlo non è una teoria ma è qualcosa proprio di sostanziale, che parte da un presupposto senza il quale questo progetto ovviamente non avrebbe alcun senso: il decentramento dei poteri, che in Italia ovviamente stiamo perseguendo con una certa intensità ma anche con una certa lentezza tra virgolette, rispetto al modello istituzionale e costituzionale che ci viene chiesto dall'Unione Europea. Il federalismo è utile, è una funzione utile a confrontarsi con le altre regioni europee, questo proprio perché noi non siamo soli, e quindi le nostre comparazioni ma anche le nostre capacità di investimento devono essere integrate con il resto del sistema europeo, che vi ricordo essere a 27 più 2 più 1 che sta spingendo per entrare, quindi non sono poche le regioni, sono più di 400, e ovviamente dentro ci sono poi le province, ci sono tutti i comuni possibili e immaginabili, che spingono insieme all'Unione Europea per una forma che, se vi ricordate la slide propositiva della relazione che mi ha preceduto, possiamo definire policentrismo. Policentrismo è il modello di assetto e di organizzazione del territorio europeo ed è tutto endogeno. Policentrismo non significa fare nodi funzionali, centralità, come spesso viene fatto nei nostri piani regolatori, ancora legati a vecchie generazioni di piano, ma policentrismo significa essere perequativi anche in senso fiscale, quindi dare ad ogni territorio, a ogni condizione, le proprie capacità e le proprie soprattutto risorse per poter esprimere il proprio modello identitario. Tutto questo si va a collocare in un territorio che non è più solo urbano. A Bristol si è parlato molto di città, in realtà in questo momento si parla di urbano-rurale. E ovviamente il territorio regionale della Campania è tutto urbano-rurale ed è una ruralità che non necessariamente chiama per esempio vocazioni agricole, ma è anche proprio una cultura del comportamento differenziato e sparso sul territorio. Tutto questo chiama l'inclusione sociale, chiama le forme di cooperazione non solo all'interno di una regione, ma chiama anche forme di cooperazione transregionale. Chiama la qualità territoriale. La qualità territoriale è un altro concetto che si misura, che si pianifica, anche se le norme ISO, tanto per voler citare qualcosa che conosciamo tutti, non sono norme cogenti. Ricorrere alle ISO significa essere capaci di essere più competitivi, perché più comparabili a livello europeo. La responsabilità sociale del territorio, qui stiamo parlando di una responsabilità sociale che è appunto delle cittadinanze e dei cittadini e non solo della parte politica, ma è anche della parte imprenditoriale. E poi appunto piani sostenibili e coesi. Tutto questo è diventato una cosa che si chiama Territorial Agenda del 2007 e che informa e sta informando tutta la politica di programmazione 2007-2013. Si chiama anche Carta di Lipsia, dove città e territori sostenibili europei hanno cominciato a dare una visione diversa integrando i due termini forti della questione. La rinnovata agenda di Lisbona, quella che appunto partendo dal 2008 ci accompagnerà fino al 2013, forse fino al 2020, date le prospettive necessarie di medio-lungo periodo, l'Urban Regeneration, quindi una rigenerazione però che passi attraverso l'integrazione, e poi lo sviluppo di zone in ritardo e periferiche. Le zone dove la sicurezza sia un problema vengono considerate zone in ritardo. L'Unione Europea ha misurato anche quanto i rischi di una pianificazione sbagliata su vari temi che vanno appunto dalla deforestazione all'erosione dei suoli, all'eccessivo prelievo idrico, ai rischi vulcanici, ai rischi sismici, eccetera, pesino sui territori nazionali e sui territori regionali. E come vedete nel nostro caso, da Napoli in giù, da Caserta in giù, dalla Campania in giù, noi siamo una regione a rischio. Ovviamente questo sarebbe banale dirlo, lo sappiamo, se non incrociassimo questi dati con dati di benchmarking, di audit territoriale, che l'Unione Europea ha misurato utilizzando 238 indicatori, e guardate, non sono molti, ce ne vorrebbero addirittura ancora di più, dove il rischio viene comparato con l'economia, il tasso di occupazione, la popolazione, il PIL pro capite. In una zona a rischio il PIL non genera occupazione, il PIL già è un indicatore molto composito, ma non genera benessere, non genera qualità della vita, aspettativa della vita. Ma chi lo fa un figlio in una zona a rischio? Quindi anche volendo integrarsi sul territorio, ci sono degli elementi che giocano da deterrente. Non è sufficiente il numero degli ospedali con cui si misura per esempio la salute pubblica o la disponibilità ad organizzare salute pubblica, peso enorme sui costi regionali in questo momento. E poi ovviamente a questo si sommano questioni di inquinamento, di mancanza di spazi verdi, lunghezza eccessiva delle reti di trasporto, che però insomma non sono particolarmente efficienti nella misura dell'accessibilità italiana. L'Italia e le regioni italiane sono a un livello bassissimo, perché l'accessibilità si misura anche in tempi di arrivo in un luogo, e quindi giustamente si parlava prima di turismo, ma un turista che a un certo punto venga dall'estero e non sappia dove collocarsi o dove orientarsi è un turista perso. Ovviamente questo genera tensioni territoriali. E le cause possono essere moltissime, ovviamente la prima è il tasso di criminalità, il basso livello dell'istruzione della popolazione, però guardate che Lisbona ha agito moltissimo sulla formazione, sull'innovazione, sulle nuove tecnologie, sulla durata per esempio di questa disoccupazione che in alcuni casi diventa strutturale. Tra l'altro, conoscendo un po' la Campania, la disoccupazione è un problema ufficialmente strutturale, ma in realtà andando a guardare i dati dell'occupazione reale sono molto meno i disoccupati all'interno della regione. Quindi questo crea, agli occhi dell'Unione Europea, che non può che essere molto formale, evidentemente avendo a che fare con tutte queste regioni, tutte queste province, tutti questi comuni, crea un disorientamento che significa anche taglio dei fondi. E ovviamente sappiamo tutti che in questo momento la disponibilità finanziaria più grande per l'Italia è proprio il sistema finanziario strutturale. Come vedete, in alcuni casi la regione Campania ha un basso sistema di rischio per alcuni indicatori e per altri invece questi indicatori salgono. Allora, che cosa significa pianificare in modo diverso, in modo competitivo e ugualmente sostenibile? Beh, intanto cominciare ad adottare misure preventive. Per fortuna ancora il Vesuvio non sta eruttando, quindi comunque ancora non ci sommerge. Se saremo capaci di utilizzare questo tempo intermedio per dotarci e far scaturire il piano della protezione civile da un'analisi molto più complessa, molto più integrata del nostro territorio, probabilmente noi avremo un vantaggio realmente competitivo. Ma la cosa vera è misurarsi con quelle che sono le capacità strutturali anche economiche, perché l'impatto che può causare un trasferimento di popolazione all'interno di un territorio regionale non è cosa da poco e non è solamente una questione di pressione territoriale, è anche una questione di pressione economica, pressione. Io ho lavorato in passato molto per il terremoto, anche questo dell'Irpinia, e il grande problema era come collocare in modo attivo la popolazione, al di là del fatto che si mettesse temporaneamente in una baracca oppure si cercasse immediatamente di reinserirla nel sistema residenziale. Per il 2007-2013 questo significa un sacco di cose, significa dar fondo proprio alle nostre capacità, che non sono tantissime, ma cercare di utilizzare queste capacità per produrre in modo non solo guardando non solo alle nostre realtà locali, ma anche ponendosi ad un livello assolutamente internazionale, ovviamente in una relazione dove le nostre peculiarità diventino punto di confronto ma anche punto di vantaggio. Sapete che cosa potrebbe significare per un progetto come questo avere degli investimenti diretti esteri che aiutino all'integrazione e corroborino il sistema della finanza che può essere messa a disposizione in un POR regionale 2007-2013. Tutto questo ovviamente non utilizzando i soliti noiosissimi indicatori, lo dico da economista da questo punto di vista, perché usare indicatori semplici e semplificati non serve a nessuno. I 14 indicatori di Lisbona ci hanno messo in una situazione drammatica, perché nel confronto con gli altri paesi europei, vedete, noi siamo verdini, un po' bluetti e insomma siamo nella parte bassa della graduatoria, quando tutto il sistema reale dell'economia e dell'integrazione sta tutto nel cosiddetto pentagono, quella parte centrale che viene chiamata anche scorpione da noi geografi economici. Se la chiamiamo scorpione significa che è un'area che prima o poi scoppierà, è realmente il rischio, dove si sommano una serie di rischi che evidentemente non danno sicurezza alla popolazione, tant'è che la popolazione si sposta molto facilmente, sono realtà che cambiano anche configurazione paesaggistica, ambientale, con una velocità enorme. Questo è il territorio dove invece noi andiamo oggi a pianificare, un territorio dove per esempio nel caso provinciale tutta la regione è fatta da 5 province, una diversa dall'altra, e questo noi dobbiamo tenerne conto. E se scendiamo ancora più nel profondo, ma fermiamoci alle NAZ 3, alle province in questo momento, evidentemente abbiamo la possibilità di calibrare questa relazione più intensa che deve necessariamente instaurarsi tra i comuni che daranno e i comuni che riceveranno. Questa è la base territoriale policentrica che dà un modello regionale completamente diverso da quello che ci eravamo immaginato, dove l'urbano rurale e a volte forse più il rurale che l'urbano diventa l'elemento della nuova pianificazione. Questi sono alcuni dati, ce ne sono molti altri, tra l'altro stiamo facendo uno studio specifico con l'Università di Benevento proprio su come le province possono diventare attori di programmazione, di una programmazione che ovviamente deve avere una delega più sostanziale perché più vicina al territorio da parte delle regioni, sulle cui spalle grava comunque la responsabilità di natura politico-istituzionale. Questo non ce lo dimentichiamo, perché da questo punto di vista le regioni comunque gestiscono una materia concorrente rispetto a quello dello Stato. E guardando questi dati, ovviamente ci sono delle realtà che appaiono immediatamente. Io ho messo anche delle lettere vicino, perché magari i dati si leggono, i numeri si leggono meno bene, ma dire che A è più grande di B, insomma, lo capiamo tutti. Per cui se noi stiamo a livelli di C, siamo bassi e quindi non siamo capaci di entrare nel circuito della competizione alta. Ora, non è detto che noi si debba entrare in quel circuito, possiamo entrare anche in un circuito più basso e pian piano dotarci di strutture, di organizzazioni che ci consentano, in una prospettiva perequativa appunto, di avvicinarsi di più a quello che è il sistema centrale dell'Unione Europea. Qui ci sono altre dati, io vado un po' veloce perché ho pochissimo tempo a disposizione, ma quello che volevo, su cui volevo soffermarmi, sono le nuove politiche dell'Unione Europea che attraverso il nuovo schema di sviluppo spaziale europeo ci daranno la possibilità di investire sulle nuove tecnologie, sul capitale umano e quindi fare un modello di pianificazione diverso da quello del passato, proprio utilizzando la territorial agenda e soprattutto seguendo quel principio di mantenimento attivo delle risorse all'interno del nostro territorio. Ognuno di voi sa, muovendosi sul territorio, anche se non lo dico io, è intuitivo, che le risorse sono georeferenziate, cioè hanno delle coordinate e quando noi ci muoviamo soprattutto in territori e in economie che conosciamo molto bene, questo non è solo un'intuizione ma diventa proprio una presa d'atto. Ecco, voler ignorare nel modello di pianificazione dall'alto, per cui sono assolutamente d'accordo con il dottor Coronato che parla di modello dal basso, questa georeferenziazione delle risorse, questa capacità di organizzarne un'utilizzazione limitata, nel senso entro i limiti di sostenibilità, perché si possa continuare a utilizzarle, è ormai diventato un paradosso anche economico. Ci sono quindi in questo progetto dei concetti assolutamente chiave che rientrano nella, forse è stata un'intuizione iniziale da parte del dottor Coronato, ma insomma io lo ringrazio per questo, perché l'Urban Rural Agglomeration, le funzioni urbano-rurali, le aree metropolitane della crescita, che sono aree metropolitane non più come si intendevano una volta a corone concentriche ognuna isolate, ma sono assolutamente integrate. Il rapporto Napoli Caserta, Napoli forse un po' meno Avellino, un po' meno Benevento, molto anche Salerno, è un grande sistema all'interno del quale il policentrismo diventa un push, cioè una spinta fortissima a mostrare un'organizzazione diversa. Questo significa anche non aver più paura degli insediamenti diffusi, anche di una bassa qualità residenziale insediativa, su cui comunque si può intervenire. E ovviamente questo che vedete sono delle forme con cui grammaticamente poi rappresentiamo le nostre realtà, ci consente di pensare che il policentrismo sia effettivamente il modello che integra queste forme di sprawl, la periurbanizzazione si chiamava una volta, che lega i luoghi centrali ai luoghi apparentemente più periferici. Ricordiamoci che se ci sentiamo periferia siamo realmente periferia, ma se ci sentiamo centro e sappiamo fare il centro, ovviamente avremo delle altre occasioni. Ci sono dei modelli, io li cito solamente, in particolare uno sul Sustainable Territorial Management Approach, che consente di integrare sia il ruolo degli stakeholder, quindi delle imprese come può essere Confindustria, che peraltro mi fa ancora più piacere che abbia preso questa iniziativa, perché leggendo per altre questioni gli ultimi documenti della Regione Campania ma delle province, la ritenevo un po' assente in generale. Invece questa capacità di essere attori, non di sostituirsi, ma di chiamare con grande entusiasmo, come si sta facendo, tutti i diversi responsabili, ai diversi livelli, ad occuparsi di un tema prima ancora che questo accada, è assolutamente fondamentale. E ovviamente questo ci impone di programmare. Si stanno facendo adesso per la regione Campania i nuovi programmi, le nuove azioni, le nuove misure del POR 2007-2013 e ovviamente questo deve essere un punto assolutamente dirimente, dove il modello policentrico non è un modello che dimentica la morfologia dei luoghi o l'organizzazione sociale, anzi parte proprio dal modello della morfologia. Questo però significa che i dati devono essere veri, certi, certificati, come direbbero le norme ISE delle imprese. Le imprese non si certificano se non hanno certezza e cogenza di quello che stanno facendo, se no escono dal mercato. E il territorio ha la stessa prospettiva, o esce dal mercato e quindi poi arrivederci, usciamo dal il mercato, nel nostro caso è l'Unione Europea, il sistema economico, il sistema nazionale e locale, quindi la capacità di stare all'interno proponendo una offerta che sia assolutamente commensurata alla domanda. Quindi fare un mercato attivo positivo, ripeto, entro un'etica che non è un'etica religiosa ma è un'etica della pianificazione, della programmazione del nostro territorio, significa usare tutte le strumentazioni che abbiamo a disposizione, non aver paura per esempio della valutazione ambientale strategica, del territorial impact assessment delle politiche, che è un aiuto, come dice l'Unione Europea, a chi deve decidere e quindi mette davanti al decisore una serie di opzioni, tutte più o meno percorribili, però gli toglie di torno quelle assolutamente non percorribili. Quindi non bisogna aver paura della scelta, ma avere la capacità di entrare nel ruolo che ci compete. Questa è ovviamente governance territoriale che genera innovazione, quindi genera il nostro modello endogeno che non sarà mai uguale a nessun altro modello, ma sarà il nostro particolare su cui riusciremo a fare effettivamente competizione e a integrarci nonostante i rischi all'interno del sistema europeo. Grazie.
Ringrazio la professoressa Prezioso che è stata tra l'altro nei tempi e per aver allargato il discorso a questo tema più generale della governance territoriale in uno scenario europeo e anche ultra europeo. L'unica nota, quel color celeste, color spuffo che doveva...
che lui oggi ci ha presentato. Progetto che io trovo molto interessante, è un progetto che lui ha concepito insieme ai suoi collaboratori per dare una risposta al rischio Vesuvio, ma io lo trovo interessante anche su un piano più generale e questo vorrei provare in questi pochi minuti che vi parlerò. Vorrei cercare di dimostrare che questo progetto Vesuvio può rappresentare una risposta anche ad alcuni squilibri strutturali del modello di sviluppo regionale della nostra, appunto, della nostra regione. Quindi io vi parlerò, mi è stato chiesto di intervenire sul modello di sviluppo regionale, io voglio solo richiamare brevemente, voi sappiamo tutti che noi stiamo vivendo in Italia un momento molto difficile, l'Italia sta conoscendo un ritmo di crescita molto lento, affiancato da una inflazione forte, per cui si è creato un meccanismo, diciamo un circolo vizioso, un meccanismo di causa effetto reciproco che, diciamo, tra bassa domanda interna e bassa crescita, e questo, per uscire da questa morsa sono necessari interventi forti di carattere strutturale e questo è il tema economico su cui si sta dibattendo da alcuni mesi in Italia. La Campania, rispetto a questo quadro non certo confortante nazionale, presenta un indicatore di performance ancora più critici. L'ultima relazione della Banca d'Italia ci dice che nel 2007 la crescita del PIL per abitante in Campania è dello 0,3, quindi ancora più basso rispetto alla previsione iniziale dello 0,9. Quindi è un rallentamento della crescita molto forte che peraltro conferma una tendenza degli ultimi 5 anni, quindi sono 5 anni di rallentamento forte della crescita e questo allontana ancora di più la Campania dal resto d'Italia che sta vivendo difficoltà, e lo vediamo bene in questa seconda slide. Vedete qui la Campania negli ultimi 5 anni ha avuto un tasso di crescita negativa a fronte di tassi sia pure bassi ma positivi nelle regioni meridionali e nel centro-nord. Quindi questo significa che l'Italia, che la Campania sta aumentando il suo differenziale nella produzione, nella disponibilità di ricchezza per ciascun abitante rispetto al resto del paese. Ma io a questo punto vorrei cominciare ad entrare piano piano nel merito delle cause che generano questa situazione. Ecco, se noi confrontiamo la Campania col resto dell'Italia, del Mezzogiorno, in riferimento a 2 indicatori, il PIL per abitante, quello lì in marroncino, e la densità abitativa, allora ci rendiamo conto di quanto è grave la situazione campana, perché noi abbiamo un PIL per abitante che è al 67% della media nazionale, quindi 33 punti percentuali in meno, tenendo conto che le regioni del centro-nord hanno una disponibilità di ricchezza ancora maggiore. È facile capire quali sono le difficoltà, quindi il cittadino campano ha una disponibilità nettamente inferiore di ricchezza. Tuttavia questa slide ci dice una cosa importante: la Campania viceversa ha una densità demografica che è il doppio della media nazionale, quindi 217 su 100, quindi abbiamo un, come dire, per chilometro quadrato il doppio della popolazione degli abitanti. Se questa analisi la andiamo a disarticolare a livello provinciale, ecco, cominciano a venire fuori le risposte sui nostri interrogativi di fondi, quali sono le cause dello squilibrio del nostro modello regionale. Vedete che Napoli ha una densità demografica che è 13 volte maggiore della media nazionale, 13 volte maggiore, quindi stiamo parlando di densità che si aggirano su 2.400 abitanti per chilometro quadrato. E questo è il motivo. Quindi guardate, noi ci troviamo di fronte a un sistema economico che ha delle carenze, e lo sappiamo tutti, qui stiamo nel tempio degli imprenditori, sappiamo che i problemi dell'economia campana sono innanzitutto la dimensione delle imprese, qualcuno ha coniato il termine nanismo delle imprese, no? Il nanismo delle imprese, ci sono le carenze tecnologiche, ci sono tanti problemi che rendono fragile la nostra economia. Tuttavia, accanto a questa incapacità strutturale dell'economia campana c'è un altro dato, che la popolazione presente in questa regione non è compatibile con le capacità produttive di questo sistema economico. Non è compatibile, perché noi produciamo ricchezza, quando poi l'andiamo a dividere, che è l'indicatore che si utilizza a tutti i livelli per il momento, anche se è criticato, l'indicatore di sviluppo è il PIL per abitante. Quando lo andiamo a dividere per gli abitanti che ci sono in questa regione, in questa provincia, non c'è economia che regge, un'economia già debole che si confronta, quindi c'è un'incompatibilità tra il carico demografico e le capacità produttive. Questo è un punto su cui, secondo me, si discute poco nella nostra regione. Nella nostra regione si parla di crescita del PIL. Allora io sto dicendo che c'è un rallentamento della crescita dovuto alle crisi del sistema economico, ma al di là del rallentamento c'è un gap strutturale enorme che, per risolverlo, e questa è la riflessione, non bisogna agire solo sulle variabili economiche, sulle variabili, sulle politiche di sviluppo, c'è da affrontare una questione, che è la questione demografica. E qui mi avvicino al tema del progetto Vesuvio. Però vi vorrei prima far memorizzare questa cartina. Questa è la cartina che sta alla base della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, che divide la regione in 7 macro aree. Io vi vorrei far memorizzare le macro aree di 1 e di 2, vale a dire quelle in celestino e in verde, sarebbe tutta la corona appenninica che circonda un po' la nostra regione, quindi dal Roccamonfina, Matese, Alto Tammaro, Fortore, Ufi, dal Tirpinia, Monti Picentini e il Cilento, ecco la catena appenninica. Per ora memorizzate queste due aree, macro aree, che si chiamano D1 e D2. E adesso vorrei proporvi un confronto tra i 18 comuni della zona rossa e queste due macro aree, prendendo a riferimento quello che io ritengo la grande questione della nostra regione, la densità demografica. Noi abbiamo in Campania una densità media di 426 abitanti per chilometro quadrato, la linea celeste. Questa è una densità che è doppia rispetto al livello nazionale. In Italia abbiamo in media 196 abitanti per chilometro quadrato. Qua stiamo a 426 in Regione Campania, quindi più del doppio. Il comune più piccolo dal punto di vista demografico è Terzigno, che ha 722 abitanti per chilometro quadrato. Se saliamo questa scala, vedete questa crescita esponenziale, abbiamo una media che è di 2400, quindi diciamo ben sei volte la media regionale, 12 volte la media nazionale, ma abbiamo una molteplicità di comuni che superano i 2000 abitanti per chilometro quadrato fino ad arrivare a Portici che è 13000 abitanti per chilometro quadrato. Questo è un dato che secondo me non bisogna trascurare. Queste cifre, guardate, le troviamo solamente a Parigi in Europa, e poi dobbiamo andare in India per trovare queste cifre, dobbiamo andare a Calcutta, a Bombay, ma in altre parti del mondo, a livello di singola città, non sto parlando di paesi, non abbiamo, è difficile riscontrare questo. E quindi ecco che la questione demografica è la questione che esplode con tutta la sua forza in questa macroarea. Confrontiamola con le aree che prima vi ho richiamato, D1 e D2, vedete? Nelle aree D1 e D2 abbiamo 78 abitanti per chilometro quadrato. Vedete questa discrasia, questo squilibrio forte. Questo squilibrio forte che ve lo ripropongo qui. Abbiamo tra la zona rossa e le due macro aree quasi la stessa popolazione. Anzi, la zona rossa ha 12000 abitanti in più, con una disponibilità di territorio 7000 circa chilometri quadrati nella fascia appenninica a fronte di 228 chilometri quadrati. Quindi questo significa che il 60-70% del territorio regionale, la fascia appenninica, è quasi senza popolazione, c'ha 78 abitanti per chilometro quadrato, per giunta popolazione anziana, mentre invece, quindi se torniamo indietro, in questa zona rossa abbiamo una densità elevatissima, quindi su 228 chilometri quadrati. Questa altissima densità significa anche tassi di natalità più alti, quindi significa anche una spinta alla crescita demografica più forte, ancora forte e più forte rispetto alla realtà regionale, mentre invece nel 60% del territorio regionale si è a rischio desertificazione sociale, perché ci sono persone anziane, il tasso di natalità è negativo e da qui ai prossimi 30-50 anni avremo, diciamo, da un punto di vista sociale e territoriale uno squilibrio spaventoso. Avremo il 60% del rischio che il 60% sarà deserto dal punto di vista economico e sociale, e si apre un'altra area di rischio. Perché dove non c'è la presenza dell'uomo aumentano i rischi di incendio. L'uomo significa il presidio e anche manutenzione del territorio, significa dissesto idrogeologico, significa un costo pubblico notevolissimo per arginare questi nuovi rischi. Quindi vedete, stanno nascendo, se non si interviene su questo quadro, abbiamo un rischio Vesuvio che può fare stragi diciamo di una quantità enorme di persone, e dall'altro lato abbiamo il rischio desertificazione che crea rischi di dissesto idrogeologico e di dissesto territoriale ancora più grave sul resto del territorio. Allora io a questo punto io vorrei provare a sintetizzare proponendovi il risultato di di un approfondimento di questo tipo di approccio all'analisi dello sviluppo, un approccio appunto sociale e demografico. Noi in Campania, alla luce di queste considerazioni, provando a generalizzare, possiamo distinguere tre sistemi territoriali. Il primo è quello della fascia costiera della pianura irrigua, che comprende tutta l'area domiziana fino alla piana del Sele, diciamo, fino alla piana del Sele. Poi abbiamo le aree montane, che vale a dire le macroaree D1 e D2 che prima vi ho richiamate, che qui, al di là di come sono disegnate, vanno da Roccamonfino al Cilento, tutta la fascia, la corona appenninica, e poi c'è una fascia intermedia, sistema delle valli e delle colline interne, che è racchiusa da questi due territori. E allora vedete quali sono i problemi. Nella fascia costiera la elevatissima concentrazione demografica, qui se ci spostiamo dai 18 comuni all'intera area stiamo sempre sui 2004 abitanti per chilometro quadrato, quindi una densità assolutamente assolutamente elevatissima. Una elevatissima concentrazione demografica che ha portato con sé una concentrazione urbanistica e una concentrazione infrastrutturale. Se voi provate ad immaginare il percorso da Castellammare di Stabia a Capua, se provate ad immaginarlo, vedete che non c'è soluzione di continuità nella trama urbanistica e infrastrutturale. Quindi è un continuum di case e di infrastrutture, da Castellammare a Capua. Quindi questa concentrazione urbana ha generato concentrazione urbanistica e infrastrutturale, e questi sono i fattori scatenanti che hanno portato a tre gravi crisi. La crisi degli spazi, non c'è più spazio in questo territorio. La crisi ambientale, non mi riferisco ai rifiuti. I rifiuti, badate bene, è la punta di un iceberg. È la conseguenza di queste tre crisi, è la conseguenza dei fattori strutturali del mancato sviluppo, della demografia e della concentrazione urbana. Anche se noi riusciremo, come tutti ci stiamo auspicando, a togliere i rifiuti dalle strade, non avremo risolto il nostro problema. Ci ritorneremo ciclicamente fra 5-6 mesi, fra 8 mesi, e staremo sempre in una condizione di emergenza, perché ci sono queste crisi strutturali, quindi crisi degli spazi, crisi ambientale, intendo territori che hanno bisogno di bonifiche strutturali, e so bene che sto a Caserta e voi mi capite di che sto parlando, bonifica dei territori intendo, e crisi di sicurezza. Bene, queste tre crisi generano da un lato un effetto scoraggiamento degli imprenditori. Chi è l'imprenditore che in un contesto così difficile decide di investire i suoi capitali, per giunta in un'arena competitiva così agguerrita che è la competizione globale? Quindi un effetto scoraggiamento, un effetto sfiducia nei cittadini per il clima di insicurezza, per l'inquinamento che c'è dovuto ai rifiuti, dovuta alla drammaticità del... Quindi una situazione assolutamente insostenibile. Bene, la conclusione qual è? È che il modello di sviluppo regionale, che ha puntato a concentrare risorse tutto sulle aree, sulla fascia costiera, sta implodendo, è imploso. Quindi è malato del suo stesso modello di sviluppo. Questo modello non regge più. Ecco, è diventata quest'area una sorta di buco nero. Il direttore De Marco spesso ha sottolineato sulle sue colonne che cosa hanno fatto in Campania i fondi strutturali, che cosa hanno fatto le politiche di coesione 2000-2006. Caro direttore, non c'è politica che regge. Questa zona è un buco nero che fagocita tutto. Possiamo buttare in questo territorio tutte le politiche settoriali che vogliamo, alla fine avremo sempre che il PIL crescerà per lo 0,3%. Ci dobbiamo chiedere perché. Perché è inutile continuare a investire su dei settori produttivi e su delle imprese quando loro si trovano ad operare in un contesto che è un inferno. Perché alla lunga queste imprese se ne vanno. Io ho chiesto prima a Coronato di approfondire, fare un'indagine di quante sono le imprese che se ne sono andate, e non ce ne siamo ancora accorti, che qui il tessuto imprenditoriale non c'è più, stanno tutti delocalizzando e hanno lasciato in Campania solamente l'area commerciale, però la produzione sta altrove. Ma con questo contesto, perciò io parlo di effetto scoraggiamento, ecco che fine hanno fatto i fondi strutturali. I fondi strutturali vanno in un buco nero che sta trascinando sott'acqua, sta trascinando nel sottosviluppo la Campania, ma io dico l'intero Mezzogiorno. E questo è il motivo per cui Napoli, per cui la Campania è una questione europea, neanche più nazionale, perché fagociterà risorse, renderà inefficace qualsiasi politica se non si interviene. Dall'altro lato, e qui vorrei richiamare appunto l'attenzione sul progetto Vesuvio, abbiamo delle aree montane dove c'è un continuo esodo, aree che sono attanagliate da problemi di senilizzazione molto forti, e quindi anche qui c'è un rischio di desertificazione. E allora vedete che il progetto Vesuvio non è importante solo dal punto di vista del rischio Vesuvio per salvare le vite umane. Il progetto Vesuvio, che tende a spostare uomini, attività economiche e servizio verso le aree interne, è anche l'unico cosa seria che oggi vedo sul tavolo, sul dibattito, per riequilibrare questi squilibri territoriali nello sviluppo regionale. Quindi al di là una valenza economica che va al di là e si aggiunge alla valenza di prevenzione che lui ha sottolineato. E allora poi ci sta le aree, quest'area intermedia che è un'area che sta conoscendo un certo dinamismo di sviluppo, perché ci sono nuove residenzialità. Siccome in questi territori della fascia costiera c'è un problema di qualità della vita che è insostenibile, ecco, ci sono degli spostamenti spontanei, e allora ancora a maggior ragione ben venga una pianificazione di questi spostamenti. Spostamenti spontanei verso questa zona intermedia di famiglie, anche di interi nuclei familiari, alla ricerca di nuove residenzialità. Adesso si sta andando alla, come seconda casa, e quindi per il weekend, come sotto forma di nuovi turismi, e qui abbiamo anche delle realtà economiche interessanti. Questi processi vanno governati, non lasciarli alla loro spontaneità, altrimenti rischiamo di fare altri errori. Allora, per concludere, io credo che è stato qui citato dalla professoressa che mi ha preceduto, prezioso, il modello policentrico. Io credo che questa sia la vera questione. Noi dobbiamo promuovere uno sviluppo policentrico in questa nostra regione, vale a dire uno sviluppo che redistribuisca nel medio-lungo periodo attività economiche, infrastrutture, servizi e popolazioni in modo sostenibile sull'intero regionale. Quindi il progetto Vesuvio è uno strumento che può andare in questa direzione. Il PTR è lo strumento che va in questa direzione, però non è solo questo. Diciamo, sicuramente c'erano altri, come dire, impegni, e quindi, però il fatto che la classe politica è assente a queste discussioni la dice lunga, perché, caro direttore, lei è sempre così attento alle questioni regionali. Non è solo un modello di sviluppo che è squilibrato, è un modello di politica, di fare politica. Coronato ha usato una metafora bellissima: bisogna salire degli scalini per guardare lontano. Guardare lontano, sa che cosa significa, caro Enzo? Significa anche che bisogna uscire fuori dalla logica delle politiche mirate ai bacini elettorali. E questo è il disastro della regione Campania. È evidente che laddove è concentrata la popolazione, là si concentrano le politiche di sviluppo. E questa logica non è più sostenibile, perché il modello è imploso. Se la Campania oggi è nelle cronache a livello internazionale in maniera così negativa, è perché questo modello di politica, che guarda al proprio orticello, al bacino elettorale, e non guarda e non ha la capacità di salire sui gradini e allungare lo sguardo in un'ottica di lungimiranza, è evidente che noi non usciremo mai da questa morsa che ci attanaglia. Grazie per l'attenzione.
Grazie professore, tutte queste cifre che insomma in parte spesso c'erano note, ma messe insieme fanno davvero una strana e allarmante impressione. Tra l'altro, a memoria, io ricordo un periodo in cui c'era una maggiore sensibilità per uno sviluppo policentrico, che erano gli anni 70. Tra gli anni 70 e gli anni 80 a Napoli si parlava di riequilibrio delle zone interne, della fascia costiera. Poi tutta questa tematica, mi pare, si sia persa, non se ne trova più traccia. E ci sono stati invece tentativi un po' approssimati, a dir poco, diciamo. Ricordo, non è stato citato ancora in questa sede, e mi auguro che se ne faccia invece un bilancio, una recente legge per lo sfoltimento della zona rossa, che si sostanziava di incentivi alle popolazioni perché lasciassero le case nel centro storico, ma non c'era una politica per poi gestire le case liberate, per cui abbiamo sprecato un sacco di risorse per allontanare parte di questa popolazione, che poi è stata sostituita da altro. Quindi un effetto, mi pare, diseconomico totale e dal punto di vista della gestione demenziale. Io l'ho definito tale, nonostante questa legge abbia avuto il plauso dell'Unione Europea. Quindi il mio scetticismo sulle valutazioni che spesso extranazionali che spesso vengono fatte è abbastanza rafforzato da queste esperienze. Continuiamo con questa riflessione. La terza relazione, professor Rocco Giordano dell'Università di Salerno. Il tema è il sistema della mobilità e infrastrutture a sostegno dello sviluppo della regione Campania. Prego, professore.
Grazie. No, io stamattina, in verità, dopo che ha parlato Prezioso e Marotta, credo che debba aggiungere poche cose. Io non so se Coronado, che è un pioniere, direttore, io non so da quando credo che lei ha assunto la direzione del Corriere del Mezzogiorno, da 6-7 anni, non mi ricordo, 11 anni, però quando abbiamo avviato il patto territoriale lei era ancora direttore del Corriere del Mezzogiorno. Io ho avuto la fortuna di incontrare sia Carlo Cicale che Enzo Coronato 14 anni fa. Allora mi è sembrato opportuno riprendere un po' quello che ci siamo detti 14 anni fa in questa sede. In questa sede, quando il pioniere Coronato venne un giorno, io ero a Napoli, lui dice: ah, dobbiamo fare un progetto per il patto territoriale dello sviluppo della provincia di Caserta. Come stamattina all'inizio ci credevano in poche, poi alla fine noi ci ritrovammo intorno al tavolo tutti i parlamentari della provincia di Caserta. Però credo che valga la pena ripercorrere un po' il passato, perché non c'è futuro senza conoscere un po' quello che è successo negli ultimi anni. Negli ultimi anni successero cose strane, perché la provincia di Caserta negli anni 60-80 aveva avuto anche a livello nazionale un'attenzione, anche perché c'era una presenza politica che forse lo consentiva. Ha avuto una forte presenza a livello anche delle politiche di sviluppo, quando è passata da una cultura di tipo agricola a una di tipo industriale. Solo che paradossalmente questo passaggio da economia rurale a economia industriale aveva trovato il territorio impreparato e aveva trovato, oltre che impreparato, non contestualizzato. Questa mancata contestualizzazione ovviamente faceva venire fuori che cose? Che tutto si decideva a livello nazionale, dopodiché a livello locale si assumevano un po' quelle che erano le ricadute. Negli anni successivi, dopo questo primo sforzo che individuava in alcune aree, quale quella di Capo Santa Maria Capovetere, Maddaloni, ricordo che era il 1994, nella redazione del piano regionale dei trasporti, ero lì consulente della regione Campania, avevamo individuato intorno allo scalo ferroviario di Marcianise, che è uno dei più grandi d'Europa, 700.000 metri quadri che nessuno racconta a questa regione, 700.000 di quadri che nessuno racconta e che nessuno dice che probabilmente sfruttato diversamente potrebbe cambiare anche i soldi della mobilità della regione Campania. E iniziamo un po' a discutere e a ragionare di come era possibile modificare questo, come spostare l'asse di equilibrio che da Napoli centrico potesse far assumere una situazione un po', vuol dire, più equilibrata verso il territorio, individuando la provincia di Caserta l'asse di equilibrio del territorio regionale. L'asse di equilibrio iniziamo a spostare la stazione di Porta da Fragola, e vorrei dire che cortesemente se metto un trafiletto sul suo giornale per dire che il treno ad alta velocità non ferma solo da Fragola, ferma pure a Napoli. Io sono convinto che tutte le grandi cose che si stanno facendo, nessuno ha raccontato a questa regione che il treno ad alta velocità è Roma-Napoli con una fermata da Fragola, ma arriva a Napoli centrale. Ogni volta che vado in treno tutti quanti mi imputano che il fatto di aver spostato la stazione di Porta da Fragola, e tutti sono convinti che si arriva da Fragola, dopodiché bisogna prendere la metropolitana per andare a Napoli. Questo per dirne una, il livello di informazione. No. Quando noi abbiamo ipotizzato il treno a alta velocità, io ricordo di andare a Lione in Francia, a Lione c'era Lione Perrache e poi c'era Lione Centrale e poi si andava a Parigi. E Lione Perrache, che cosa faceva? Sdrenava tutto quello che era il bacino interno. Il treno farà Napoli, a Fragola, 3 minuti, si scende a stazione di Porta e poi si arriva a Roma. Perché questo? Perché Napoli non poteva ancora contenere tutto quanto la pressione di mobilità che c'era sul territorio, spostando il nodo di Napoli da nodo, che vuol dire, in scala regionale a nodo urbano metropolitano e spostando su Fragola una situazione che riuscisse a decongestionare un po' il nodo di Napoli. Per cui, 1994, piano regionale dei trasporti della regione Campania. Adesso la stazione di Porta è deliberata e approvata, l'hanno affidata all'Iraniana, quando la realizzeranno nel 2010, quando la stazione sarà pronta a Napoli Centrale, noi avremo il treno che farà Napoli-Roma.
Sviluppo della città continua e mi chiamano ad essere protagonista, attore, partner per le cose che abbiamo realizzato e che realizziamo in questo territorio. E chi vi parla? Quando 5 anni fa fu chiamato ordinario dalla Federico II a venire secondo questo dettato, ed ecco qui il mio fraintendimento, io dissi sono di terra di lavoro. Quando sono andato a fare il vice sindaco da qualche mese a Pompei, ho detto sono di Pompei, perché le mani sono sapienti ma si devono sporcare. E la prima cosa, non ci debbono essere interessi personali se veramente e a cuore lo sviluppo del territorio. Beh, io sono Clerico Vagans, Umberto Eco, quando lo incontriamo, quando ne parliamo, diciamo che è importante essere ordinario Federico II,
che non fa carriera, in una controtendenza, tutti dalla seconda vogliono passare a Federico II, io che ho finito la mia carriera, sono venuto in terra di lavoro, perché anche un po' orgoglioso, cioè Grella, il rettore precedente, mi disse: fai finta che sei Cacà. Io dissi: ma no, Cacà gioca bene a pallone, io no. Disse: fai finta che sei Cacà e io voglio fare l'investimento. E io dissi: vabbè, grazie. Ma questa autoreferenzialità, me la perdonate, non l'avrei mai fatta se oggi nella mia caserta, se oggi nel luogo dove io porto avanti un discorso di sostegno e trasferimento tecnologico al mondo dell'impresa e al mondo della pubblica amministrazione, vedo che la seconda università è assente. E allora di che governance vogliamo parlare, scusate? Ma di che stakeholder vogliamo parlare, scusate? Ma di quale pubblico vogliamo parlare? Oggi ci doveva essere piena tutti i ricercatori, tutti i dottori di ricerca, tutti gli studenti, tutti i laureandi in questa sala. Questa sala a Frignano, quando l'abbiamo inaugurata, c'erano 500 persone che toccavano, vedevano, perché gli spiegavano che cos'era l'innovazione di prodotto. E chi vi parla, che poiché per suo mestiere anche ha 130 dipendenti, libro, paga e matricola, in un settore drammatico come quello della sanità, e in 40 anni non abbiamo mai licenziato nessuno, perché è dovere dell'imprenditore riconvertire, non è dovere del dipendente subire scelte oppure gestioni sbagliate, beh, vi devo dire la verità, che con una certa amarezza, ma con una punta anche di quella polemica costruttiva, perché poi chi mi conosce sa che sono pronto, sempre pronto, e mi spendo moltissimo, perché se ho scelto di venire 5 anni fa e di dare dei risultati nei 5 anni, significa che questa terra mi appartiene e questa terra è importante per un aspetto fondamentale, perché è la terra dove ci sono più giovani in Campania e dove la speranza è veramente una speranza che ci permetterà di guardare a un futuro, se la finiamo di parlare, la finiamo di fare piani di fattibilità, la finiamo di così argomentarci su temi che possono essere chiaramente molte volte temi per addetti ai lavori, ma non sono invece temi che coinvolgono, come si diceva prima, cittadini, e dove l'attività è quell'attività di partecipazione, di condivisione, di sussidiarietà. Perché o facciamo questo, oppure le università sono destinate a finire. Perché se oggi abbiamo che nella nuova finanziaria il turnover è al 10%, vi rendete conto che le università, che dovrebbero essere le garanti di uno sviluppo, e i professori dovrebbero essere i clerici vagantes sul territorio, in quel discorso, diciamo, policentrico che mi appartiene e del quale la seconda università ha dimostrato con sacrificio, perché abbiamo una facoltà di economia a Capua, abbiamo una facoltà di giurisprudenza a Santa Maria Capua Vetere, abbiamo una facoltà di lettere a Santa Maria Capua Vetere, abbiamo una facoltà di architettura e un'altra di ingegneria ad Aversa, abbiamo al polo scientifico di Via Vivaldi a Caserta, abbiamo a San Leucio, abbiamo a Frignano il più grande laboratorio oggi riconosciuto sull'ambiente, sulla rappresentazione e sulla sismica. Beh, allora quando si parla di policentrismo, beh, quelli che lo fanno veramente, che ogni giorno dialogano con il territorio e con gli stakeholder del territorio e con i portatori di interessi di questo territorio, beh, è, possiamo dire, un tema molto caro, ed è un tema che ci vede, nella misura che è stata citata precedentemente, uno degli atteggiamenti culturali molto importanti. Perché guardate, quando si parla di sviluppo sostenibile è una parola. Lo sviluppo sostenibile è lacrime e sangue. Quando l'anno scorso facemmo questo grande convegno, perché avevamo realizzato delle cose, misura e identità, dicevamo che le risorse del territorio o diventano partite di un conto economico per lo sviluppo sostenibile del territorio, perché attraverso la declinazione di queste risorse, come in un conto economico, poi potevamo arrivare a un delta che questo delta di ricchezza è rappresentato da cosa? Dalla nostra grande capacità dell'italiano di fare made in Italy. E misurare significa ricercare dal territorio quel market for ideas, cioè quel mercato delle idee, per la qualcosa le eccellenze non sono le eccellenze che si raccontano o come si dovrebbero fare. E perché quando parliamo dei prodotti dell'agroalimentare, quando parliamo delle biotecnologie, quando parliamo dei beni culturali, quando parliamo del paesaggio, quando parliamo delle tracce del passato che emergono dalle tracce, nelle tracce della geografia del presente, e significa che queste le abbiamo misurate e le abbiamo patrimonializzate. Una delle cose più importanti che ho fatto insieme ai miei colleghi è quello di aver fatto questo brevetto che ci sta dando molta liquidità patrimoniale alla mia, al mio Ateneo e al mio Dipartimento, al mio centro di competenza regionale che io ho l'onore di dirigere, perché questo brevetto non è altro che la carta unitemica che noi chiamiamo, che è il genoma dell'ambiente e del territorio, dove ogni punto è un vettore, ogni punto è un codice, integra con gli altri codici, dà già risultati di conoscenza, permette feedback, perché ogni ricercatore, ogni competenza, ogni sapere in qualunque momento del giorno, della notte, dell'equinozio, del solstizio può intervenire sul sistema, è riconoscibile come suo sapere disciplinare, ma va a integrare il sistema complesso, cioè rendere il territorio sensibile, passare dai sistemi informativi territoriali a questo nuovo diciamo atteggiamento, che è quello che permette georeferenziazione del territorio e informazione puntuale. Io per raccontarlo ai miei allievi dico: guardate, il fatto importante, immaginate un ortofoto, immaginate un ortofoto attraversato dalla conoscenza, per cui ogni pezzo di territorio è un pezzo di ecogeometria, dove l'eco non significa né ecologia né economia, non significa queste parole tipo sostenibile, significa eco della realtà. E quindi se è eco della realtà e noi quel punto l'abbiamo reso, come diceva Leonardo, multidimensionale, cioè le infinite ragioni che sono nella natura, noi abbiamo il patrimonio, perché qualunque persona, qualunque stakeholder, qualunque imprenditore, qualunque pubblica amministrazione vuole generare governance, vuole generare cioè risultati attraversati dalla conoscenza, beh, si riferisce a questo patrimonio, che è un patrimonio che le tecnologie attuali ci permettono di implementare, e implementare anche in modo abbastanza semplice. Beh, queste sono scelte, sono scelte perché sono scelte di grande sacrificio. Immaginate un professore ordinario, prorettore, direttore, responsabile, che invece si sporca continuamente le mani, mani sapienti, e insieme a 280 persone che sono i suoi colleghi, ogni giorno non solo fa questo, ma racconta in termini di sussidiarietà, di conoscenza al territorio, per la qualcosa, come dicevo, come dice Juan Marco De Marco, c'è un'attività anche di volontariato, perché o l'università finisce di essere autoreferenziale in questa ancora, i professori non l'hanno capito ancora, che non bisogna essere autoreferenziali, oppure i comuni, ecco, il vice sindaco di Pompei si aspetta dall'università che su Pompei agisca come agisco io in terra di lavoro. Beh, sapete perché ho accettato Pompei di fare il vice sindaco? Perché in 2 o 3 mesi che sono vice sindaco ho rivoltato Pompei da così e così. Non è vero che il PIL, non è vero che il PIL non esiste nelle zone a rischio, anzi è una sfida e un'opportunità. E vi dico, noi dobbiamo convivere con queste cose. Il Vesuvio, i terremoti, le alghe a mare debbono essere occasioni, ma non in senso cinico, debbono essere occasioni di sperimentazione e di sfida. Pensate che cosa può essere il territorio di Pompei e il territorio chiaramente a rischio idrogeologico, a rischio sismico. E sono occasioni per innestare lavoro consolidato, lavoro duraturo, perché sapete, noi tutti quanti dobbiamo fare, poché la vita è breve e gli 80 anni che mediamente ognuno di noi si augura di vivere rispetto ai millenni, ai milioni di anni in cui l'uomo è sulla faccia della terra, bisogna cominciare a capire in termini di equazioni stocastiche, di cultura, diciamo, della probabilità. Beh, allora mi chiedo, quando sono arrivato a Pompei, perché abbiamo chiamato Eisman a fare la stazione? per farla sotterrare, perché fra mille anni qualcheduno sotterrandola vede il progetto di Eisenman. E forse è così. E forse perché io come università e quindi come prorettore, ma anche come vice assessore, ho messo il centro per il genoma antico di Pompei. Questa è una notizia. Perché? Perché l'ho messa? Perché mi interessa che quando dicono che Pompei ha solo 80 anni, dico non è vero, perché io sono derridiano. Derrida mi conforta nel mio discorso quando dice nell'origine della geometria è nata prima la geometria o la matematica, dice laddove esistono tracce è possibile recuperare dall'oblio il senso. Allora dico scusate, ma quali 80 anni? Solo perché abbiamo definito 80 anni fa i limiti comunali, geometrici, di quella geometria metafisica e assoluta che non ci interessa, a noi ci interessa l'ecogeometria, dove il punto sul territorio ci racconta della storia. E se esiste una preesistenza come quella degli schiavi, Io sono molto preoccupato quando, ecco, nelle nostre zone, ecco, devo dire nelle nostre zone, Pompei mi risulta stranissimo dirlo qui, scusatemi ancora una volta, mi risulta molto strano pensare che, io sono d'accordo quando noi facciamo delle analisi, quando noi dividiamo il territorio fra fasce costiere, fra fascia intermedia collina e fascia delle montagne, io sono molto d'accordo che esiste un problema del sovraffollamento della fascia costiera, però guardo con orrore a questa pianificazione a cui tutti quanti ci rifacciamo, quando nella pianificazione vediamo che bisogna investire in porti. Guardate, è un non senso, è una contraddizione in termini. Se vogliamo pensare a una chiaramente fascia costiera che non sia così affollata e carica di funzioni, beh, l'ultima cosa che dovremmo fare è quella di farci di investire come il piano territoriale regionale vuole fare e investire. Allora forse ha ragione l'amico Giordano quando dice nel 94, nel 96 abbiamo dei problemi perché viviamo di queste contraddizioni, che poi da una parte c'è una spinta non solo clientelare, politica del bacino letterale, ma devo dire che agli amici imprenditori, o gli amici imprenditori fanno ammenda e incominciano a realizzare ipotesi di sviluppo veri, fondati sull'identità dei luoghi veramente, perché noi possiamo vincere una sfida globale, perché noi o siamo condannati alla qualità o moriremo, o siamo Ferragamo, Todds e Prada, oppure guardate che noi moriremo. Perché noi non sappiamo gestire la complessità per il macro progetto. A noi l'aeroporto ce lo gestiscono gli inglesi. Siamo bravissimi nella Ferrari, siamo bravissimi nella mozzarella. Certo, se poi la mozzarella la facciamo diventare diossina, io dico agli amici imprenditori, la mozzarella deve diventare un centro di eccellenza, perché se noi siamo capaci, che il contadino è intelligente, che sulle biotecnologie noi siamo bravi, beh, facciamo come quando mi ha detto il mio amico l'anno scorso a Bangalore, il quale mi diceva, caro Carmine, in questo grande convegno sulla pianificazione e sulla, finalmente sulla fine della pianificazione dell'urbanistica, perché poi in conclusione vi dirò perché, il problema vero, mi diceva, voi state ancora pensando alla TAV, ai corridoi, alle cose. Gli unici veri corridoi sono le reti, ma non sono le reti prese così come elemento metafisico. E nel momento in cui noi siamo capaci di prendere queste reti e di farle diventare nodi di permutazione delle reti, cioè o noi diventiamo nodi di permutazione delle reti sull'immateriale, perché siamo bravissimi, il Made in Italy, oppure guardate, noi non possiamo competere, perché non è vero che esistono industriali in questo momento. In questo momento esistono commercianti, i quali la loro sfida, non facendolo sulla qualità, la fanno sul commercio, ora con la Cina, ora con l'India, a proposito dei software e delle cose. Allora, se noi non ci diciamo in casa, e purtroppo tra pochi addetti, queste cose, noi non facciamo governance, non facciamo partecipazione, non facciamo sussidiarietà, e queste cose sono solo belle parole. Invece noi diciamo che dobbiamo essere clerici vagantes, perché queste cose le dobbiamo andare ad applicare. E io forse, accettando di essere vice sindaco di Pompei, assessore ai grandi progetti, alla pianificazione, al marketing e ai beni culturali e al paesaggio, ho applicato immediatamente, in 2 o 3 mesi, ho messo il centro di competenza da Frignano. La prima cosa che ho fatto, ho chiamato la Trimble e ho detto: senti, ma ti fa piacere mettere l'antenna geodetica a Pompei? Ah, caspita, professore, a Pompei. Ho detto sì, io ho fatto la rete geodetica da Pompei da Frignano a Pompei, passando, sfruttando tutte le potenzialità, passando per Castel Volturno, perché mi sono chiamato la mia amica Vera Corbelli, ho detto: senti Vera, tu a Castel Volturno c'hai un'antenna, non la usate poco, adesso facciamo una mappa geodetica, una rete geodetica. Castel Volturno, Federico II, ho fatto sulla provincia di Napoli che non la usava, via Don Bosco, Pompei. Immaginate gli architetti, gli ingegneri, la conoscenza del territorio, ma non solo la conoscenza del territorio, la trasmissione dati e la gestione di questa trasmissione dati, laddove poi, mettendo il centro di competenza e mettendo i saperi a misurare, mi sono potuto permettere di andare dal generale Iuccio e ho detto: generale, lei ha vinto le Brigate Rosse, famoso generale, adesso è commissario. Dico: viva Dio che c'è il commissario, perché prima era difficile parlare, adesso col commissario gli sto spiegando che dragando e pulendo il Sarno, la cosa più importante, non perché zona rossa o a rischio, mi interessa che Castellammare diventi di nuovo il porto di Pompei e io possa arrivare a Pompei navigando il Sarno, e io come centro di competenza messo a Pompei in relazione col grande centro di competenza di Frignano, di questo territorio, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto che gli ho dato il multibin che rileva anche il fiume, il fondale del fiume, per la qualcosa, multibin che mi è costato 1 milione di euro, per dire, secondo un progetto strategico. Il multibin salverà anche il generale Iucci, perché finalmente l'impresa che draga il Sarno e lo pulisce sapremo da dove parte, perché misura il letto del fiume. Allora vedete, le competenze poi danno lavoro, perché se noi, ecco, l'economia della conoscenza, quando sento parlare di Lisbona, sento parlare di queste cose, l'economia della conoscenza, la filiera della conoscenza, io dico una cosa: noi siamo fortunati, perché dicono che siamo senza mercato, io dico che abbiamo un mercato enorme, abbiamo il mercato che ci deriva dalla grande qualità dei nostri beni culturali, dei nostri prodotti, che se la mozzarella, il vino di Gragnano, il vino di Aversa, la Sprigno e via dicendo, il Falerno, dico per dire, abbiamo una grande ricchezza che è quella che deriva proprio dalle nostre capacità di estrarre da queste materie prime del territorio delle risorse il nostro, pensate anche, voglio dire una cosa assurda, dalla monnezza, se noi la gestissimo nel senso giusto chiaramente della parola, immaginate qualche lavoro consolidato potrebbe uscire da queste attività. Allora, se questo è il mercato, se il territorio e se lo misuriamo realmente, è che è chiaro che su questa misura reale, concreta, fatta di lacrime e sangue, cioè patrimonializzata, poi si innesca quel momento che possiamo chiamare imponderabile, cioè dal buco nero. Io dico, come fa Paul Klee, dal cumulo delle macerie c'è l'Angelus Novus, e l'Angelus Novus è veramente una conoscenza che non è più chiusa, ma è una conoscenza diffusa al servizio dei cittadini come sentinello del territorio. Allora questo è molto importante, questa è la grande sfida, che è una grande sfida etica, ma è anche una grande sfida fatta veramente di possibilità che non sono remote o che non, o criptiche, cioè nel senso che non si vede. Il nostro grande mercato è sotto i nostri occhi, ed è quello che dobbiamo fare, come tutte le aziende che si riconoscono, quando vogliono rigenerare la propria azienda, che cosa fanno? Fanno uomini, metri quadrati, brevetti, potenzialità, e poi su questo che apparentemente era una situazione immanente la fanno diventare dinamica, la fanno diventare chiaramente produttiva e produttrice di ricchezza. E beh, però io mi rendo conto Pensate, mio figlio fa economia e ha studiato le imprese di Caserta, non so, dottorato di ricerca. Beh, la prima cosa che mi ha detto: papà, ma sai, io sono un po' preoccupato perché le imprese di Caserta vivono, come giustamente diceva, un momento molto difficile. Tu parli di sviluppo. E beh, e poiché le imprese oggi nel conto economico non si possono permettere l'investimento in innovazione tecnologica, in innovazione di prodotto, e questo è il momento importante per saldare. Però poiché le cose non si raccontano, l'impresa deve avere anche lei una sua chiaramente condizione di scelta affidabile. E beh, allora anche l'impresa deve rivolgersi verso quelle università, in particolare l'università del territorio, che non solo ha creato potenzialità, ma che in questo momento storico qui sta facendo un investimento per portare a 3 milioni. Beh, sapete qual è il grosso nostro problema del Policlinico di Caserta? È che non ci fate le infrastrutture. Cioè, noi non possiamo fare anche le strade, perché se cominciassimo a fare anche le strade, allora l'università sarebbe il nuovo commissario dei territori. E poiché l'università, viva Dio, ha grandi competenze, può darsi che potrebbe essere un commissario che, dovendo diluire le competenze all'interno, come suol dire oggi con una parola moderna, in house, probabilmente può dare delle risposte sapienti, ma con mani sapienti, cioè che permette di dare una visibilità e quindi anche una credibilità che forse gli imprenditori o il territorio, anche a distanza di 14-16 anni della nostra presenza così policentrica, così attiva e così, forse ancora non ci siamo meritati. E dico meritati perché forse, se non siamo conosciuti, può darsi che siamo troppo impegnati a lavorare per questo territorio e a far poco marketing.
Così.
E a far poco marketing.
Consoliamoci così.
Consoliamoci così. E con allora, questo io voglio proprio concludere, perché ecco, voglio soltanto dire questo rapporto tra periferia e centro. Il centro oggi, il rapporto tra periferia e centro, io voglio fare un discorso così un po' teorico, ecco, questa volta
telegrafico,
perdonate,
quasi un SMS.
Sì, un SMS. Cioè, io penso che esisteva una cittadina che si chiamava Eindhoven sconosciuta. A un certo punto questi sono stati bravi e hanno chiamato Philips e hanno detto a Philips: facciamola diventare una cittadina dove si sperimenta il nuovo e si crea realmente innovazione di prodotto. Il sottoscritto, sapete che ha fatto quando è andato a Pompei? Ha detto la prima cosa, e poiché il marchio, bisogna fare il marchio Pompei, e poiché Philips su Eindhoven ha fatto una scommessa, immaginate su questi territori dove esiste la Reggia di Caserta, gli Scavi, dove esistono chiaramente Ercolano e dove esistono veramente grandi realtà ambientali e paesaggistiche. Beh, per noi sarebbe talmente facile che forse non c'è bisogno nemmeno del grande capitale della Philips, forse ci dovrebbe essere un progetto condiviso con gli industriali, fondato prima di tutto sulla conoscenza dei partner, perché altrimenti questo non si potrà realizzare. Grazie.
Bene, allora chiudiamo ora con l'ultimo intervento, che è del professor Antonio Borriello, portavoce del comune di Torre del Greco. Prego.
Grazie.
Ora il professor Gambardella accumulava più cariche,
sì.
Lei invece è solo portavoce, quindi il tempo non dico che è quasi la metà del suo, ma insomma lo scherzo.
Tra l'altro
la richiamo.
Sono un semplice portavoce, tra l'altro a seguito di 4-5 interventi di questa portata. Pensate un po' qual è il mio stato d'animo, qual è la pazienza e l'attenzione che l'auditorio ancora conserva. E tra l'altro vado a riferire un comunicato, un intervento del sindaco, che solo all'ultimo momento non è stato possibile intervenire. Pertanto io rivolgo questo suo intervento all'auditorio e nel rivolgere alle signore e signori, alle autorità tutte, e il mio più cordiale saluto dell'amministrazione comunale di Torre del Greco, mi sia consentita una breve memoria.
Torre del Greco, nell'ambito della cosiddetta zona rossa rischio Vesuvio, in cui sono classificati ben 18 comuni, è la città con la maggiore intensità abitativa, siamo oltre 90.000 abitanti. Pensate pertanto quale importanza ha la tematica nell'odierno convegno, soprattutto per noi torresi.
Scusate la curiosità, è Torre del Greco o Portici allora? Portici, come densità abitativa.
Vabbè. C'è un rapporto diverso. Intanto ritengo doveroso esprimere il più sentito plauso agli organizzatori del convegno, all'autore del robusto progetto Vesuvio Vincenzo Coronato, nonché al dottore Carlo Cicala, presidente Confindustria di Caserta, per la cortese ospitalità, e ringraziare gli illustri relatori, chiarissimi professori Maria Prezioso, Marotta, Giordano, per i contributi proposti che di sicuro hanno offerto ulteriori e positive riflessioni. Infine, ma non per ultimo, un cordiale saluto al vice sindaco di Pompei, professore Gambardella, al dottore Marco De Marco, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Orbene, le parole chiave sono convivenza, emergenza, opportunità. E lungo queste direttive è tracciato il percorso da intraprendere adesso, domani e in futuro, per dare una risposta ai tanti dubbi, alle innumerevoli incertezze, alla collettività. Per la convivenza dovrebbe essere fondamentale il rispetto ambientale, il costante controllo e contrasto all'abusivismo edilizio e in generale di quello urbanistico. Non a caso recentemente è stato attivato a Torre del Greco il satellite Mistral, un satellite che ci consente di bloccare le colate, quelle di cemento, che purtroppo continuano ad aggredire il vulcano. Per l'emergenza vorrei associare il significato con la prevenzione. È noto che i 18 comuni, e non solo, sono da considerare nell'ottica di un'unica e vastissima area con circa 1 milione di abitanti, una conurbazione che giorno dopo giorno cresce in maniera esponenziale, risultando sempre più caotica e difficile da gestire per quanto riguarda la sicurezza e la tutela del territorio e dell'ambiente, per diversi e molteplici motivi rappresentati anche dai relatori. Una condizione per certi aspetti inamovibile, mentre per altri quelli che più ci interessano da un punto di vista sostanziale ed operativo sono a mio avviso modificabili. Ne sono fermamente convinto, in tal senso dico che la spinta maggiore, quella tanta invocata qui stamani, dovrebbe scaturire proprio dall'impegno civile e quello politico, un lavoro che dovrebbe sostanziarsi pragmaticamente nei fatti, nell'assoluta concretezza. Mi riferisco ai tanti ed angusti ponti della circumvesuviana che sono attraversati da un intenso traffico ordinario con altissime difficoltà. Pensate, ce n'è uno a Torre del Greco, pensate, quello di Rione Libia, che contiene oltre 3.000 abitanti, che non consente neppure il passaggio dei mezzi di soccorsi come quello di una semplice autobulanza, dico 3.000 abitanti. Insomma, tutte quelle costruzioni degradate sparse nell'ente parco, obbrobriosi scheletri di cemento bloccati e sotto sequestro ormai da tantissimi anni e che restano inspiegabilmente ancora là. Percorro le innumerevoli strade, vicoletti di campagna che potenzialmente potrebbero essere allargati, vedo i diversi passaggi a livello delle ferrovie dello Stato. Penso all'area portuale di Torre del Greco, quest'ultima, pensate un po', importantissima, che se adeguata e ridisegnata avrebbe di sicuro una notevolissima valenza nell'ambito di un'evacuazione. Vedo le tonnellate di rifiuti disseminati ancora nel Vesuviano, anche se in proposito con soddisfazione riscontriamo che la raccolta sta decisamente migliorando. Insomma, un quadro che avrebbe fatto inorridire i famosi viaggiatori e intellettuali lungo il Grand Tour all'epoca dei lumi a Napoli. Allora gli artisti, pittori, filosofi esaltavano ed ammiravano il vulcano. Oggi purtroppo tantissimi turisti cancellano e rinunciano a visitare Napoli e le tradizionali escursioni sul Vesuvio. Un danno incalcolabile per tutta l'economia campana. Tutte problematiche che risultano decisamente complesse e difficili da affrontare perché sono criticità bloccate da assurde normative, divieti ed ostacoli urbanistici insormontabili nel panorama generale dell'area dei 18 comuni. Le leggi vigenti a vario grado sono innumerevoli e tutte ostative. Questo a mio avviso è uno dei punti nodali che nell'ambito dei lavori del convegno, cui spero che questi atti, queste testimonianze, interventi siano rappresentati alle massime autorità dello Stato, dal Presidente della Repubblica, Bertolaso, alla Regione, alla Provincia e così via. Insomma, tutte questioni che sono bloccate E questo perché? Perché ci sono una serie di vincoli, ripeto, come dicevo, insormontabili. Intanto desidero riferire che nel mio primo anno di amministrazione, dice il sindaco Borriello, sono state avviate una serie di iniziative che ritengo particolarmente importanti con la società autostradale meridionale, la circumvesuviana e con le ferrovie dello Stato. Iniziative che si tradurrebbero in opportunità di ordine strutturale, proprio volte ad allargare ed adeguare quei ponti, quelle strade, abbattere quelle strutture degradate. In proposito, qualche spiraglio si muove. Sono lieto di comunicare che nelle prossime settimane saranno concluse le procedure di gara per affidare i lavori relativi all'eliminazione dei passaggi a livello dei treni delle ferrovie dello Stato. Ciò significa che sarà aperta una nuova strada parallela all'attuale litoranea tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Molto in agenda per definire altre opportunità verso tale indirizzo come quello del porto, proiettato in una completa rivisitazione strutturale. Pensate un po', ahimè, che nel piano di evacuazione si parla di trasferire i cittadini anche attraverso l'ausilio delle navi, quando è noto che il porto torrese, proprio per una serie di oggettive difficoltà, non lo consentirebbe affatto. Inoltre ho ritenuto doveroso sollecitare il dottor Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, affinché sia avviato un progetto fermo da anni, nonostante già ampiamente finanziato, quello della strada panoramica pedemontana che muove dal comune di Trecase per raggiungere il casello autostradale di Torre del Greco, una importantissima via di fuga che incomprensibilmente ancora oggi, ripeto, nonostante i finanziamenti, circa 9 milioni di euro già affidati, inspiegabilmente non riceve l'ok per iniziare i lavori. Altra considerazione importante, sempre nell'ambito della prevenzione, è fornire al mondo della scuola di ogni ordine e grado una sistematica conoscenza del rischio Vesuvio. Anzi, mi permetto di suggerire al direttore generale scolastico della Campania la massima attenzione in merito con dei corsi, seminari e incontri in un'ottica programmatica e permanente. Sembra che l'80% della popolazione scolastica non è informata sul rischio Vesuvio. Per questo bisognerebbe avviare una serie di attività didattiche finalizzate alla formazione di un cittadino consapevole del rischio e dei comportamenti da assumere in uno stato di emergenza. In questi ultimi anni molti sono stati gli incontri, i convegni, gli studi e l'attenzione di autorevoli testate scientifiche anche a livello internazionale sul sonno del caro Vesuvio. Considerato e ampiamente provato che il Vesuvio è sì nelle braccia di Morfeo, ma assolutamente vivo, mi è incomprensibile rilevare che in termini di prevenzione infrastrutturali poco o niente hanno prodotto la politica e le istituzioni. È vero che tantissime sono le risorse naturalistiche, culturali, artistiche e turistiche intorno all'area vesuviana, ma se non costruiamo le infrastrutture e i servizi, ogni iniziativa di valorizzazione in tal senso risulta assolutamente vana. Attualmente buona parte del territorio ha bisogno di una robusta bonifica, proprio per quanto detto relativo alle questioni rifiuti e alle migliaia di costruzioni abusive presenti, ne sono più che certo. Allora ben venga un piano nazionale di emergenza e quant'altro tesa ad ottimizzare trasferimenti e chissà quali esodi, ma per noi che viviamo qui sull'arida schiena del formidabile monte, e preferisco non citare oltre del meraviglioso canto della ginestra di Leopardi scritto proprio a Torre del Greco, auspico soprattutto che dal convegno di stamani sia le istituzioni che la politica possano finalmente prendere coscienza del ruolo che rivestono e dell'importanza che occupano di fronte alla triplice questione Vesuvio, convivenza, emergenza, opportunità. E pertanto decidono di avviare subito una concertazione tecnica tra i principali soggetti coinvolti, avviare attraverso un macro e peculiare progetto l'adeguamento e la ristrutturazione dell'area, provvedimenti coraggiosi e necessari da intraprendere, nonché di profonda rigenerazione dell'intero territorio, e ovviamente riferito unicamente a quelle precise strutture pubbliche per assicurare la sicurezza e facilitare le vie di allontanamento. Opportunità però che possono, badate bene, che possono essere avviate solo se gli organi istituzionali competenti, con efficacia e determinazione, vorranno rivedere quelle famose procedure legislative ed amministrative, oggi assurdi vincoli che per un verso o per un altro affossano l'economia locale e mettono seriamente a rischio la sicurezza e la sopravvivenza dei tanti comuni. Una popolazione che dal mondo antico ad oggi, nonostante tutto, desidera vivere e convivere con il vulcano. Tantissima gente coraggiosa che ha rinunciato agli incentivi o a altro per andare via o per contro e per contro continua a investire e proiettare il proprio futuro in quell'area, una sorta di testimonianza forse d'amore verso il gigante buono. Solo per questo le istituzioni determinate devono saper rispondere per garantire il futuro nostro e quello delle prossime generazioni. Grazie per la cortese attenzione di questa suscitata memoria che aspira ad essere un contributo alla luce del passato nelle ombre del presente, speriamo in vista dell'alba futura.
Bene, allora siamo alle conclusioni che affido al padrone di casa, al presidente di Confindustria di Caserta, Carlo Cicala. Intervieni qua?
No, intervieni. Grazie direttore e grazie soprattutto a voi che avete avuto la pazienza di aspettare, la pazienza di ascoltare per un tema che però noi riteniamo fondamentale nello sviluppo della regione intera. Oramai credo sia chiaro dagli interventi un po' di tutti che è fondamentale prevedere il rischio Vesuvio. Noi veramente siamo affascinati dagli interventi dei tre tecnici. Ho rivisto con piacere il mio amico Rocco Giordano dopo aver tanto lavorato insieme e ringrazio anche l'intervento dei due rappresentanti dei comuni. Ma certamente Enzo Coronato, il nostro storico consigliere prima del gruppo Giovani, poi di Confindustria, ha affascinato con le sue tesi la nostra associazione e il sottoscritto in particolare, perché in effetti mi ha fatto capire una cosa che credo voi tutti abbiate compreso e che vorrei sottolineare. Noi siamo imprenditori e non siamo sognatori. Noi quando facciamo una cosa la facciamo sempre e comunque per un tornaconto che non è personale, ma è un tornaconto aziendale che quindi riguarda tante altre persone. E qual è il tornaconto di Caserta in questa proposta, nel progetto iniziale soprattutto di Enzo? È quello di trasformare questa opportunità da catastrofe a possibilità di sviluppo. È una opportunità che noi abbiamo saputo cogliere molto bene in occasione del contratto di programma che abbiamo sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico due mesi or sono e che nasceva dall'incontro con Prodi a Palazzo Chigi. Carmine, smettila di parlare al telefono e senti quello che ti dico perché ti riguarda personalmente. Proprio copianificazione, abbiamo attuato quello di cui lamentava il mio amico Carmine Gambardella, e cioè attuare una strategia insieme ad altri soggetti dello sviluppo. Perché dico questo? Dico questo perché in effetti noi avevamo una, e l'abbiamo ancora perché ancora non è superata, una situazione di crisi per alcune determinate aziende, Xfin, Finmec, la 3M. Oggi siamo riusciti a firmare un protocollo, un contratto di programma, anzi, che assicura 20 nuove aziende che più o meno investiranno in manodopera circa 1000 persone ad altri 1200 sono previste nei prossimi due anni. Quindi da questo esempio voglio arrivare a dire che semplicemente Confindustria Caserta cerca in qualche modo di sollecitare l'attenzione delle istituzioni affinché non si verificano i fatti disastrosi dell'80 o anche prima. Noi abbiamo bisogno di vivificare le nostre attività industriali e non commerciali, ma anche quelle commerciali. Abbiamo bisogno di rappresentare in maniera quanto più degna il turismo. Allora qual è l'idea? È quella che queste zone così popolate, la cosiddetta zona rossa, possa in qualche modo trasferirsi in quelle che in ognuna delle nostre province, ad eccezione di Napoli probabilmente, hanno delle aree sicuramente meno popolate. Se pensate che noi abbiamo da poco presentato, grazie proprio alla Università, alla Facoltà di Ingegneria di Aversa, uno studio di fattibilità sul ciclo dei rifiuti alla Regione Campania e al commissario Bertolazzo, in collaborazione con la provincia di Caserta, dicevo, in questo piano per l'emergenza rifiuti vediamo che un quarto della provincia di Caserta, cioè la zona sud, quella che comprende soprattutto la città di Aversa, quindi è quella per due terzi che compone la popolazione della provincia, cioè in una fascia di un quarto di territorio ci sono due terzi della provincia di Caserta. Allora, quale migliore occasione per i residenti della zona rossa, i 18 comuni limitrofi al Vesuvio, che trasferirsi, e non tutti insieme ovviamente, ma progressivamente nel corso degli anni, dei decenni, in zone meno abitate e risolvere anche il problema dello spopolamento di queste zone. Io sono stato a un convegno come relatore recentemente alla Reggia di Caserta, organizzato dalla provincia, che evidenziava il lavoro bellissimo fatto nel corso di 3 anni in 5 paesi dell'Alto Casertano, diciamo da Piedimonte, Matese in poi. Ebbene, avevano coinvolto una serie di artisti che con le loro opere hanno un po' ravvivato, diciamo, la vita di questi comuni, che per la verità rischiano l'abbandono, perché in effetti sono sempre più spopolati per due motivi principali. In primis perché non ci sono attività di qualsiasi genere, né commerciale né industriale, che possa dar lavoro alla popolazione, e in secundis che non ci sono grandi linee di collegamento. Ancora oggi aspettiamo una variante pedemontana che è stata annunciata, credo, dal Presidente della provincia circa 30 anni fa. Noi abbiamo bisogno di popolare quelle aree e di spopolare quelle dell'area del Vesuvio. Questo è quello che ci ha portato a offrire un contributo al piano territoriale regionale attraverso la provincia di Caserta. Ebbene, questo piano territoriale, perché volevamo la Presidente Lonardo qui questa mattina, e fino a venerdì ci aveva assicurato la sua presenza? Proprio per cercare di accelerarne l'iter di approvazione oramai, perché sono oltre 18 mesi che questo piano è presso la Regione e non si vede perché non debba essere approvato al più presto. Quindi noi volevamo innanzitutto lanciare l'appello alla Lonardo, vogliamo fare due inviti, in particolare ai rappresentanti dei comuni, due inviti di rivederci in due fasi, magari una a breve termine, diciamo nell'arco di un anno, tentare con il nostro aiuto, con l'aiuto delle istituzioni di tutta la Regione, di fare quello che è stato già, per la verità, fatto, seppur in dimensioni minori, negli anni scorsi, e cioè sperimentare le vie di fuga di almeno il 50% della popolazione in un solo giorno. È quello che andrebbe fatto per verificare le possibilità che ci sono, e poi di rivedersi periodicamente nei prossimi 3 anni e come poterlo fare. Ed è qui la novità che lancio dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno, e cioè la costituzione della Fondazione Convivenza Vesuvio. Noi abbiamo inteso costituire la Fondazione spendendo dei soldi nostri per accreditarci alla Regione, e l'abbiamo voluto fare da soli perché diciamo non volevamo conflittualità prima di poter costituire la Fondazione. Da oggi la Fondazione è aperta a tutti, innanzitutto ai 18 comuni, ai comuni di accoglienza, alle istituzioni, alle associazioni pubbliche e private, a tutti coloro, dal sociale al culturale, che vogliono farne parte. È vero, potevamo coinvolgere l'università già in una fase di progettualità che il dottor Coronato ha portato avanti. Ma noi l'università la coinvolgiamo sempre. Noi abbiamo oltre 10 commissioni di studio fra imprenditori e docenti molto spesso presidi di università, non c'è mai stato nella storia quindicennale della ancora, ahimè, ai noi, seconda università di Napoli, una collaborazione così attiva fra mondo imprenditoriale e mondo accademico. Non avevamo certamente, diciamo, la possibilità di coinvolgere l'università in una prima fase, l'abbiamo adesso che è venuto il momento di agire. E certamente ho apprezzato molto l'intervento del rappresentante del Comune di Torre del Greco, che è venuto un po' sull'argomento per chiarirci quali sono, diciamo, le prospettive e le aspettative di questi comuni, ed è su questo che ci dobbiamo assolutamente confrontare. Noi siamo aperti alla discussione, credo che il problema sia assolutamente sottostimato, giustamente la proposta. Tutti per la pazienza, seguirà un, come lo chiamano oggi gli inglesi, un light lunch a cui tutti siete invitati, e speriamo di poterci rivedere presto. Buona giornata a tutti.
E la stazione di Porta, quando noi riusciremo in qualche modo a cambiare, dopo che il sindaco si sarà in qualche modo convinto che lì va fatta la stazione, che è deliberata e approvata, il treno farà questo percorso in 50 minuti. Roma, Afragola, Afragola, Napoli. Afragola ferma 3 minuti, perché? Perché chi viene da Salerno ha tutto l'interesse ad arrivare, chi viene da Bellino ha l'interesse ad arrivare ad Afragola, chi viene da Frattamaggiore come me ha l'interesse ad arrivare ad Afragola. Ma l'ha fatta la stazione per condotto? No. Per dire, questo per poter semplificare. E ricordo che la prima delibera fu della provincia di Caserta. La provincia di Caserta, allora presidente Cipullo, credo che sia Cipullo, e vicepresidente Paolo Broccoli, decisero allora di poter realizzare la stazione di Porta, e la provincia di Caserta dava il proprio assenso. Questo per dire che probabilmente quando non si va a ritrovare nelle carte passate, e poi ogni giorno ci inventiamo un meccanismo con cui dobbiamo far capire e sforzare la memoria ai cittadini, probabilmente non c'è buona educazione dal punto di vista, come dire, tecnico-economico, perché il problema è che non faccio la politica, però l'interesse qual è? Che le cose che si fanno devono dare un risultato. E ci siamo trovati con l'arretratamento di Caserta Sud, con l'arretratamento dell'autostrada Nola, con gli assi mediano, l'asse di supporto industriale, che in qualche modo con la stazione di arretramento a Napoli era un po' deconcentrata, e tanto è vero che in quel momento parte il salto della quaglia, che gli imprenditori napoletani iniziano a guardare la zona di Marcianise, la zona di Maddaloni. Se lei oggi va, vede il Tarì, il Polo della Qualità, questo è il frutto di che cosa? Di scelte non ragionate, ma di scelte spontanee, perché la spinta sulle autostrade, la spinta sulle ferrovie, è mancato sempre il disegno strategico per ridisegnare quello che era il futuro della regione Campania. Ridisegnare non significa disegnare nel senso che noi tratteggiamo, ridisegnare significa che essere qualcuno capace di poter inserire all'interno dei documenti e farli rispettare. Il problema vero qual è? Scrivere un documento. Ma sa, ci vuole due notti, un documento due notti. Io ricordo che quando siamo andati alla redazione del piano regionale sul tavolo c'erano due piani, Franco Iacono allora assessore, c'era un piano fatto dai milanesi e un piano che Rocco Giordani, che non condivideva, diceva bene, e fu approvato quel piano fu riscritto in tre notti. Ma era un piano che aveva una logica di chi in qualche modo viveva il territorio. Allora, se continuiamo a far vivere questo territorio, da chi in qualche modo non ne ha conoscenza, non ne conosce la storia, probabilmente noi continuiamo a fare danni, perché siamo convinti che la regione Campania sia una regione alla quale va moralizzata. Il problema è qual è? Che in questo momento noi abbiamo una regione alla quale tutti sono convinti che va moralizzata. Adesso abbiamo deciso che Pompei non c'è più il sovrintendente, ma ci deve essere un commissario. Grande rispetto per i profili, però è commissariato. E per i rifiuti abbiamo deciso che non è più responsabile della regione, ma va commissariata. È commissariata la regione Campania. Allora, scusatemi, se questo è il quadro di confronto, ma noi con chi parliamo? Con i commissari? Il commissario è quello che gestisce l'ordinario. Allora, se, allora io dico, io sono venuto stamattina...
Questo è un effetto,
no? No, l'effetto, scusi, noi stiamo parlando, l'effetto di una causa che è partita tanti anni fa. Questo è l'effetto di una causa che è presa 30 anni fa, perché noi non abbiamo fatto quello che ordinariamente andava fatto. Allora, se qualcuno ha avuto a memoria che negli anni passati, quando nella zona casertana si accumulavano chi andava dalla zona domiziana all'autostrada e trasversalmente percorreva il territorio, e io mi dispiace che non c'è la vicepresidente dell'Unione della Combindustria, perché quando fui chiamato per dire qual era lo sviluppo che si poteva dare nell'area Domizia, era un'area la quale si era detto con l'aeroporto di Grazzanise, con il polo di Villa Literno, cerchiamo in qualche modo di ribaltare su quell'area un po', perché Grazzanise significava non la seconda pista, non il secondo policlinico, non il secondo università. La verità è che questa provincia è sempre considerata seconda rispetto a Napoli. Non è che abbiamo l'università di Caserta, abbiamo una seconda università. Il policlinico, abbiamo il secondo policlinico, la pista, abbiamo la seconda pista. Allora, questi sono un po' i meccanismi che dobbiamo... Chiedo scusa, però io stamattina sono venuto perché... non per sfogarmi. Io ero stato invitato a Torino per un altro convegno, però Enzo Coronato gliel'avevo promesso, e dato che 14 anni fa si erano più o meno dette le stesse cose, forse vale la pena, visto che siamo in poche, ci raccontiamo in poche, per cui non fa rumore all'esterno, meglio così. Oggi che cosa abbiamo? Abbiamo che noi affanniamo perché abbiamo perso il treno precedente, adesso dobbiamo andare in corso, dobbiamo salire in corso su un altro treno. Salire in corso con un altro treno, noi ci avevamo provato nel 1994. Io faccio ancora qualche citazione, perché le cose che dovevo dire probabilmente hanno detto meglio di me, sia la Preziosa che Marotta. Chi può fare il ricercatore non è che si inventa, il ricercatore è quello che deve essere capace di guardare, analizzare, discernere. Per cui credo che lì farò poche battute. Nel 1994 io ricordo che quando mettemmo a punto il documento del patto territoriale, allora il consulente del Ministero del Bilancio era il professore De Rita. Il quale professore De Rita aveva un consulente che si chiamava Bonomi, mio grande amico, che ho incontrato adesso non più tardi di una settimana fa. Il patto che noi portammo al Ministero del Bilancio fu considerato il miglior patto che era stato portato come pilota insieme a quelle di Enna e di Caltanissetta. Dopo 48 ore quel patto non era il miglior patto, era un patto che non andava più bene. Visto che posso continuare a fare nome e cognome, perché c'era chi gestiva la 448, chi gestiva gli incentivi per le imprese, allora era convinto che i poli che noi avevamo individuato nel polo agroalimentare, nel polo logistico, che non andava più bene, bisognava lavorare su quelle che erano le unità produttive. E quando noi forzammo la mano per dire che bisognava creare i poli di Marcianise e Maddaloni come interporti aerea logistica e Grazzanise come grande aeroporto, significava creare i capisaldi. L'università che ci aveva accompagnato fino a quei mesi, ci girammo indietro, non lo trovammo più. Nello spazio di 48 ore i pilastri che noi avevamo inserito all'interno di questo patto diventarono pilastri di latta. Cioè, vale a dire, quando lei toglie a un fabbricato la parte dell'ossatura fondamentale, è normale che poi alla fine crolla tutto. E continuammo, io dissi che probabilmente, fermo restando la grande, credo dire, avete visto Enzo Coronato, butti il cuore al di là dell'ostacolo, Calla Cicale, che è il presidente dei giovani imprenditori, ci siamo ritrovati noi, insieme ai giovani industriali, l'amministrazione provinciale con qualche dissidio con quella comunale, però alla fine questo gruppo che in qualche modo aveva creduto che si potesse essere una svolta, si trovò in qualche modo scollegata, e per cui il voler tenere fuori da quel progetto le grandi opere significava continuare a coltivare l'orto. Io ho l'impressione che quando diceva prima Marotta che la parte politica, il bacino elettorale, io non so nemmeno se è più questo, perché la gente quando vota non sa più come vota, per cui è vero anche che c'è un radicamento, ma probabilmente c'è perché la gente non ha più una visione di quello che potrà essere il futuro. Il problema del voto è ben legato a che cosa? A che cosa che tu devi dare una strategia, devi far capire il futuro qual è. Oggi credo che quello che angoscia le popolazioni è che non si riesce più a capire qual è il futuro. Allora, se questo è il quadro che noi abbiamo di fondo per il passato, per il presente, io per il presente credo che sia sotto gli occhi di tutti. Descrivete il presente oggi, detto del commissari, detto, devo dire, della sfitticità, vedete, del respiro che noi possiamo dare a questa regione. Non basta dire il turismo, non basta dire noi la stagione si programma 3 anni prima. La stagione di oggi va programmata, la stagione fra 2 anni va programmata oggi. Il turista va catturato. Insieme al turista ci deve stare dietro tutto un meccanismo che serve a incentivare che cosa? La catena del valore. Se lei non inserisce la catena del valore, avremo tutto occasionale, avremo tutto che in 48 ore facciamo i weekend perché torniamo a casa. Poi con le direttoriste, quando mi ricordo che nel patto territoriale noi inserimmo alcuni circuiti che dovevano servire a creare il meccanismo che intorno alla reggia di Caserta, che credo in qualche modo sia invidiata a livello mondiale, avremmo creato il meccanismo per andare sui percorsi più interni, quello che allora all'agriturismo è venuto fuori 7-8 anni fa. Se lei piglia quel patto e lo va a leggere, questo c'era. Allora probabilmente all'agriturismo il bed breakfast, cioè tutte cose che avrebbero portato un minimo di tessuto più connesso sul territorio, avremmo dato una prospettiva un po' diversa. Io salto perché probabilmente quello che vi voglio dire è questo, che la provincia di Caserta, io continuo a ripetere che è il ponte di riequilibrio del tessuto regionale. È il ponte di riequilibrio perché la regione Campania è configurata più o meno secondo le cose che ci dicevano prima Preziosa e Marotta. Però io ho portato un po' di così, giusto qualche slide. Perché? Perché noi abbiamo nei 18 comuni 500.000 persone che sono residenti, che sono un decimo della popolazione della regione Campania, invece sulla parte più diffusa abbiamo 1.100.000 che sono circa un quinto, cioè un decimo e un quinto della regione Campania. Allora, se sono un decimo e un quinto, significa che noi non stiamo facendo più l'operazione Vesuvio. L'operazione Vesuvio è strumentale al ragionamento che stiamo facendo. Il problema vero è che voi per l'effetto demografico, voi perché abbiamo una congestione, voi perché non abbiamo più un tessuto produttivo, voi perché non c'è più crescita del PIL, voi perché ogni 1.000 euro che noi inseriamo nel sistema ce ne troviamo 900. La verità sai qual è? Che se facciamo un investimento di 1.000 euro, noi ce ne troviamo 900, perché 100 le perdiamo lungo la strada. Perché abbiamo delle economie che prima che partiamo con un handicap del 10%. Se io prendo 1.000.000 e lo vado a investire nell'area che noi stiamo dicendo, io me ne ritrovo il giorno dopo a 900. Ma quale imprenditore va a investire sapendo che il giorno dopo si ritrova meno che il capitale iniziale che ha investito? Allora, se questi sono i meccanismi che dobbiamo fare, ma chi ce li racconta questi meccanismi? O se li dobbiamo raccontare, dobbiamo avere il timore che probabilmente passiamo per quelli che sono guastafeste. La verità, cioè, io ormai, ma alla fine sono arrivato a questa conclusione, che se tu scrivi in modo agnostico, probabilmente tutti ti dicono che sei bravo e intelligente. Se invece cerchi di poter dare una spiegazione, per l'amore di Dio, una spiegazione è sempre una spiegazione, non è Vangelo, di poter creare il dibattito, no, poi corri il rischio che probabilmente o perché sei contro o perché appartiene a un'area politica, per cui se non ti dai appartenenza probabilmente non c'è questa, che dire, lettura chiara di quelle che sono i contenuti delle cose che si vanno a dire. Abbiamo un'area cuscinetto che certamente dobbiamo ricoprire, perché? Perché noi abbiamo un tessuto urbano produttivo che è fatto in questo modo. Napoli, Salerno, Caserta storicamente è andato così, abbiamo una linea di sfondamento verso il Beneventano e la Vellinese, però sono tipicamente risucchiata da quest'area metropolitana. Io se dovessi dire che un sindaco che sta facendo bene è Salerno, ma non perché sia amico di De Luca, lo conosco, ma io non sono, per dire, non sono appartenenza politica. Quando Don De Luca, 15 anni fa, lui mi chiese di dargli una mano per fare il piano della mobilità del comune di Salerno, allora io dissi, sindaco, se noi inseriamo all'interno di questo piano di mobilità del comune una metropolitana che autorizzi il terzo binario delle ferrovie, noi facciamo la metropolitana. Noi a Salerno hanno fatto la metropolitana secondo quelle indicazioni che sono inserite in quel piano. Oggi è una realtà. Se lei va a Salerno è rivolto come un calzino. Rivoltato come un calzino. Adesso lui, perché Boigas è stato bravo, Boigas è un architetto, all'architetto vanno date le giuste indicazioni, perché lui ha creato le giuste indicazioni affinché Salerno potesse avere quello sviluppo. E non è che il cittadino gli ha imposto di spostarsi, gli ha dato delle compensazioni, ma non le compensazioni perché significa facilitare il voto politico. Compensazione dove l'agenda poi alla fine ha visto che c'è comunque una città alla quale si legge, la quale c'è un'università, la quale insegna, per l'amor di Dio, fermo restando che i ragazzi arrivano dalle superiori con tutte le carenze di questo mondo. Ma è un'università che oggi è un'università di grande spazio, di grande possibilità, opportunità. Non vorrei che finisse anche essere risucchiata perché non c'è possibilità poi di poterla alimentare. Ecco, io ho portato qualche slide giusta per far capire esattamente le cose che già sono state dette. Noi abbiamo, queste sono le spinte, questo è lo sviluppo industriale della Campania, i voti, la parte delle zone vuote, delle zone piene, diciamo che in qualche modo qui sono meglio specificate, sono state quasi radiografate. Quello che vedete, questo è quello che è la regione Campania. Noi abbiamo un'area che è quella del cratere, che in qualche modo sta cercando di trascinare, abbiamo il Beneventano che cerca in qualche modo di trovare una spinta allo sviluppo, abbiamo un'area casertana che deve trovare in questa cintura, in questo secondo punto di forza, Noi abbiamo una seconda linea di forza, la quale già si sta realizzando, ma se in modo spontaneo, dove ognuno, in ogni comune si inventa qualcosa. Allora, se ogni comune si inventa qualcosa, ci troveremo con un'area congestionata come quella che già abbiamo. È un'area su cui possiamo intervenire, che probabilmente non sarà più nemmeno possibile nemmeno lì. Perché ci troveremo che quando vogliamo velocizzare la Napoli-Bari o quando vogliamo realizzare la direttrice Telese-Benevento, alla fine noi non ci troveremmo lungo la strada degli ostacoli che poi ci fanno perdere altri 10 anni, altri 15 anni. Allora, per concludere, io credo che, dato che io mi occupo di mobilità, credo che in questo momento noi abbiamo una rete portante che in qualche modo esiste. La rete portante ferroviaria esiste. Allora non basta, come dice il mio amico Cascetta, la metropolitana regionale. La metropolitana regionale non è fatta soltanto di stazioni. La metropolitana regionale è fatta di treni e di gestione del sistema ferroviario. Noi abbiamo un sistema ferroviario che probabilmente ha delle grandi possibilità dal punto di vista potenziale, ma è poco sfruttato dal punto di vista operativo. Poi abbiamo per le merci il porto di Salerno che non riesce in qualche modo a trovare la giusta connessione con l'interporto di Nola e l'interporto di Madrone di Marcianise. Se riusciamo a creare questa forchetta tra Sonnola e Marcianise, noi abbiamo alleggerito degli spazi che oggi sono occupati per attività non produttive, vedi tutti i container vuoti, li spostiamo sull'interno e abbiamo dato al porto di Napoli quello giusto respiro che in qualche modo merita. Poi abbiamo detto sempre che tutto questo andava collegato con l'aeroporto di Grazianese. Quando vi dicono la seconda pista, si rifiuta di scrivere la seconda pista. Quando noi abbiamo che all'aeroporto di Napoli continuiamo a fare investimenti, io non crederò mai che si farà l'aeroporto di Grazianese. Abbiamo fatto negli ultimi anni credo, investimenti per 60-70 milioni di euro. Ed è giusto anche che quegli investimenti vadano ammortizzati. Ed è giusto anche che vadano ammortizzati. Allora non diciamo che l'aeroporto di Grazianese è possibile. Quando? Fra 10 anni. Dopodiché tutti siamo tranquilli, non è per accontentare i casertani diciamo poi la seconda pista, non serve la seconda pista. Se è vero che avremo anche Salerno, come mi sembra che il 2 agosto dovrebbe iniziare a decollare qualche aereo, allora teniamoci Napoli e Capodichino così com'è, ammortizziamo gli investimenti che abbiamo fatto e se Grazianese dobbiamo puntare, puntiamoci seriamente. Ma ci dobbiamo puntare nella logica che Grazianese domani può essere l'aeroporto per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo, che nessuno dice. La linea di frontiera non è più l'Europa, la linea di frontiera è il Mediterraneo. Se voi leggete i fatti di credere che in qualche modo sono questi, sintetizzo poi chiudo. Quando il presidente della Cina Yuan Tao ha invitato i capi di Stato cinesi, ne sono 52, a Pechino ne sono andati 43, con 1700 diplomatici. Hanno detto noi abbiamo per voi 8 miliardi di dollari per l'aiuto allo sviluppo. Ma quale aiuto? Quello è per l'aiuto ai consumi. Perché le 9 grandi estrazioni minerarie sono dei cinesi che hanno in Africa, ma loro estraggono, poi lavorano e poi devono consumare. Chi consuma? Consumano oggi gli europei che non hanno più questa grande capacità di risparmio. Consumano laddove ci sarà maggiore sviluppo. Allora se questo è, oggi abbiamo alcuni porti, che porti del bacino del Mediterraneo, che al di là di Gioia Tauro, Taranto, Bari, Brindisi, ci supereranno, ma sa di quanto? Su 60 milioni di container che attraversano il canale di Suez, in Italia ne restano 10 milioni. E quando attraversano Suez non è che vanno dire, nel Mar Baltico. Allora significa che noi abbiamo oggi un superamento di fatto perché non riusciamo a far attecchire sul territorio alcune, come per la provincia di Caserta, non riusciamo a far attecchire alcune realtà che forse meritano un'attenzione un po' diversa. Il riequilibrio della regione Campania passa attraverso la provincia di Caserta. Questa per me è un'invarianza dal punto di vista della lettura, che dire, del ricercatore, che poi qualcuno è capace di pigliare la mongolfiera e portare altre parti, non lo so. Grazie.
Grazie per il contenuto, ma anche per il piglio discorsivo, un po' polemico, utile a... Per me la polemica è un valore, non è un disvalore. Costruttive, quello è il senso per me. Continuiamo ora con gli interventi, ma in qualche modo teniamo aperto anche questo filone diciamo più tecnico, perché il primo, sì, io vorrei invertire un po' l'ordine, il primo intervento vorrei che fosse quello di Carmine Gambardella qui alla mia sinistra, che è vice sindaco del comune di Pompei, ma anche prorettore dell'università della seconda università, no? Della seconda università. Quindi in qualche modo teniamo in piedi questo ragionamento. Prego.
Buongiorno, io scusatemi ma ho un problema di identità. Quando leggo Carmine Gambardella, comune di Pompei, perdonatemi, ma io sono, come giustamente l'amico Marco ha detto, prorettore dell'Università del Territorio, ma non solo prorettore dell'Università del Territorio, direttore del Dipartimento di Cultura del Progetto, e in questo Dipartimento di Cultura del Progetto è incardinata la più grande realtà, io credo oggi, di innovazione di prodotto che la seconda Università di Napoli abbia compiuto su questo territorio. A Frignano abbiamo realizzato, e lo potevamo realizzare dappertutto, ma a Frignano abbiamo realizzato il più grande laboratorio europeo che integra competenze, e parlo di competenze di altissimo livello, dove si saldano concetti e tecnologia, dove la tecnologia è stata fatta con innovazione di prodotto con grandi aziende, dove noi abbiamo fatto sostegno e trasferimento tecnologico anche al mondo produttivo, non solo dalla piccola e media impresa, ma della grande impresa mondiale. Se parlo che abbiamo, se penso che il nostro iperspettrale, l'abbiamo questo sensore aviotrasportato che ci legge dall'inquinamento fino al sottosuolo e che oggi con la Guardia di Finanza voliamo e rileviamo il territorio insieme ad altri grandi sensori che sono la DS40, il LIDAR, il multibeam sott'acqua. Beh, devo pensare che insieme ai chimici dei materiali, ai fisici tecnici, ai rappresentatori, agli strutturisti, ai geografi, ai tecnologi, ai sismici, riuniti tutti a Frignano, oggi il laboratorio ARS, che significa ambiente, rappresentazione sismica e strutture, ma significa ARS anche arte, e noi sappiamo l'arte come governa i processi, come Umberto Galimberti ci dice che ARS e Tecnè sono traduzioni di due mondi che fondavano la conoscenza, il mondo greco e il mondo latino, che fondavano la conoscenza come motore dello sviluppo. E averlo fatto a Frignano, vi rendete conto che lo sviluppo locale non si racconta, si fa. Detta questa premessa, come prorettore e ordinario di analisi multicriteria dell'ambiente naturale costruito di questo Ateneo, adesso riunisco